Prendiamo posto e cominciamo, grazie. Bene, possiamo cominciare, direi. Diamo la parola al segretario per l'appello.
Molteni, Bordoni, Simonini, Marveggio, De Felice, Lorenzini, Cristini, Porra, Sondrini, Tam, Rossi, Ambrosi, Mele, Morelli, Schena, Racchetti, Del Curto, Catonini, Cattelinici, Giustolisi, Balducci, Cantoni, Limuti, Moltoni, Zanesi, Sava, Bordoni, Rebai, Righi, Della Cagnoletta, Camurri, Bortolotti, Soppersa, Folini, Faggi, Ruttico, Damiano, Massera, Grimaldi, Munarini, Tacelli. Dieci assenti e 31 presenti.
Grazie. Possiamo cominciare. Come ricorderete, nell'imminenza, nella data più vicina al 9 di maggio, che è la giornata della memoria per ricordare le vittime del terrorismo interno, internazionale e delle stragi, era stato approvato un ordine del giorno in cui si invitava il Consiglio Comunale a tenere un minuto di silenzio nella data più prossima in cui il Consiglio Comunale si sarebbe riunito, nella data più prossima al 9 di maggio. Invito pertanto a un minuto di silenzio. Io devo comunicare le assenze di Schena, Linuti e Camurri, che mi hanno fatto pervenire la loro giustificazione. Non ho altre comunicazioni da fare. Il sindaco è assente perché è impegnato nell'assemblea di Secam, immagino e penso che ci raggiungerà più tardi. Passiamo allora all'interpellanza del consigliere Massera ed altro, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione del teatro sociale ex Pedretti. La parola all'assessore Michele Iannotti.
Sì, grazie Presidente. Ecco, l'interpellanza dei consiglieri Massera e Grimaldi ci offre l'opportunità di aggiornare il Consiglio Comunale sulla situazione dei lavori del teatro sociale, quindi aggiornamento che comunque avrebbe fatto il sindaco nelle consuete informative a questo consiglio, già che, come dirò poi di seguito, le novità attorno a questa vicenda sono emerse solo nei primi giorni di questo mese. Come ricorderete, a fine settembre dello scorso anno il Tribunale di Venezia aveva ammesso la società Sakaim S.p.A., che è la società capofila dell'associazione di imprese che ha vinto la gara per il recupero del teatro sociale, alla procedura di amministrazione straordinaria, una procedura concorsuale che è prevista dalla legge Prodi Bis, che non si avvia per le società che hanno dichiarato fallimento, ma per quelle imprese afflitte da un rilevante indebitamento e che hanno più di 200 dipendenti. Quindi, a seguito dell'ammissione a questa procedura da parte del Tribunale, come da norma di legge, la loro ministro dello sviluppo economico, onorevole Romani, aveva il 12 ottobre dello scorso anno aveva nominato tre commissari, gli avvocati Giuseppe Benedetto, Marco Cappelletto e Angela Vecchione, che avevano il compito di recuperare l'equilibrio economico-finanziario della società attraverso un programma di ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa. Il 3 novembre scorso, quindi poco meno di un mese dopo, uno dei tre commissari, l'avvocato Cappelletto, ha presentato le dimissioni, quindi il ministro dello sviluppo economico l'ha sostituito con un altro commissario, il dottor Paolo Vergani. Questo di fatto ha dilatato ancora di un mese e mezzo i tempi della procedura concorsuale. Secondo il programma stabilito al Tribunale, entro la fine del mese di dicembre, quindi inizio del mese di dicembre dello scorso anno, inizio del mese di gennaio di quest'anno, i commissari della società Sakaim dovevano trasmettere il piano di risanamento al Ministero dello Sviluppo Economico per la successiva approvazione. Questo piano poteva contenere una di queste tre opzioni, quindi o proseguire la scelta di proseguire nell'esecuzione dei lavori, o cedere il contratto a un'altra società in possesso dei requisiti richiesti dal bando, oppure non proseguire nell'appalto, quindi rinunciando di fatto all'esecuzione dei lavori. Dalle interlocuzioni avute nel mese di gennaio con i tre commissari abbiamo saputo che questo piano di risanamento era stato trasmesso nei tempi giusti al Ministro dello Sviluppo Economico e che ne avremo conosciuto i contenuti ufficiali solamente dopo l'approvazione del Ministero e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Questo è quello che dice la norma prescritta dalla legge. Solo nei primi giorni di questo mese, quindi nel mese di aprile, abbiamo saputo che il nuovo ministro dello sviluppo economico Corrado Passera ha revocato i tre commissari e ha nominato un commissario unico, il professor Alberto Maffei Alberti. Pare anche a seguito di una procedura giudiziaria promossa dagli originari proprietari della società che contestavano l'operato dei tre commissari. Questo è quello che pare, perché poi dal decreto di nomina del nuovo commissario non emerge assolutamente nulla. Questa notizia è arrivata ovviamente in attesa, ci ha lasciato un po' increduli, un po' basiti, perché di fatto con la nomina del nuovo commissario abbiamo perso circa sei mesi di tempo. Subito dopo aver appreso questa notizia sono stati presi contatti con il nuovo commissario affinché tenga conto nella decisione che andrà a prendere dell'importanza di terminare in fretta questa opera pubblica che è da tempo attesa da tutta la comunità sondriese. Il nuovo commissario quindi ha ricevuto l'incarico dal ministro di presentare un nuovo piano entro l'inizio del mese di maggio. Il ministro a sua volta dovrà analizzarlo e approvarlo con atto che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, riteniamo, entro la metà di giugno. Questi sono un po' i tempi. Quindi, stante il perdurare della situazione di stallo, che non è più sicuramente accettabile, la società Teatro Sociale SRL, in qualità di stazione appaltante, su indicazione del Comune di Sondrio, che è socio, è all'opera per mettere nelle condizioni migliori la nuova parte commissariale per ripartire celermente con i lavori, mantenendo invariato quello che è il progetto originale, quindi il progetto vincitore, valutando nel contempo, a fronte di una eventuale inerzia, tutte le possibilità che la legge offre a tutela della società stessa e quindi anche del Comune di Sondrio.
Grazie. Consigliere Massera.
Sì, grazie Assessore per la risposta. Noi effettivamente ci eravamo attivati, come essendoci anche consultati con altri consiglieri, anche con su sollecitazioni espresse da parte di molti cittadini, perché effettivamente da novembre, fine novembre 2011 ad oggi, era un po' calato il silenzio su questa vicenda, almeno per quello che riguardava le comunicazioni ufficiali. Effettivamente apprendiamo in questa sede di questa non so se chiamarlo colpo di scena, comunque di questo colpo di qualcos'altro, probabilmente di sfortuna, diciamo così, che ahimè testimonia quanto siamo sempre di più nelle mani della burocrazia quando ci affidiamo diciamo cerchiamo di realizzare opere importanti e quando purtroppo intervengono crisi industriali e quando la palla passa alla burocrazia ci si può evidentemente a questo punto confermato aspettare di tutto. Quindi sicuramente noi terremo accesi i riflettori sulla vicenda, anche perché ecco, non ho capito se comunque in quei, diciamo, i tre commissari avevano fatto comunque in tempo a elaborare e avevano messo nero su bianco, diciamo, una proposta operativa. Non ho capito se secondo i vecchi commissari sostanzialmente la SACAM era in grado di proseguire oppure no. Questo sinceramente non l'ho capito. Magari era un aspetto su cui una risposta, se è possibile una precisazione, perché mi è sfuggito nella risposta dell'assessore, ecco, capire che cosa avevano pensato i vecchi commissari. E sicuramente a questo punto un nuovo commissario unico, attendiamo con ansia le sue valutazioni, dopodiché sicuramente massima attenzione da parte del nostro gruppo per tenere accesi i riflettori su questa vicenda, perché a volte anche la mancanza di informazioni crea degli equivoci. In questo caso ci ha spiegato bene come stavano le cose, un problema che esulava da qualsiasi volontà dell'amministrazione, però certe cose secondo me è bene saperle con tempestività, anche per evitare equivoci e malintesi.
Prego, Assessore.
Sì, diciamo che il piano di risanamento è stato presentato nei tempi prescritti al Ministero. È evidente che questo piano diventa efficace nel momento in cui viene approvato dal Ministro, quindi la comunicazione l'avremmo avuta solo in quel momento. È evidente che il passaggio, il fatto che sia stato smantellato in parte, smobilitato in parte il cantiere, questo non ci lasciava pensare in maniera positiva, insomma. Però adesso c'è un nuovo commissario, quindi bisogna capire un attimino che cosa decideranno di fare.
Grazie. Passiamo all'approvazione rendiconto della gestione per l'anno 2011. Parola all'assessore Busi.
Grazie Presidente, usiamo i mezzi tecnologici, ci adeguiamo alla tecnologia anche se siamo un po' più anziani. Come vedete è la prima novità che abbiamo cambiato quest'anno l'immagine della presentazione. Prima c'era il palazzo comunale, quest'anno mettiamo una nuova proprietà. Mettere il Pedretti forse non era il caso, per cui mettiamo la cosa positiva, questa è positiva sicuramente. L'argomento di questa sera appunto è il conto consuntivo 2011. Vedrò di essere abbastanza diciamo sintetico e presentare quelle che sono un po' i dati essenziali di questo conto consuntivo, anche perché chi è stato con me in commissione credo che ci sia stata una presentazione molto dettagliata dove abbiamo esaminato tutti gli aspetti del bilancio, e quindi la commissione competente è aggiornata dettagliatamente. Non dico che questo voglia dire che il consiglio non lo debba essere, ma ripetere le stesse cose, quindi ho dato un taglio leggermente diverso alla presentazione, era molto lunga prima di averla caricata un momento fa, l'ho tagliata per dare appunto spazi contenuti. Il primo aspetto che volevo rappresentare è che, come sempre, questo l'avevo anche l'anno scorso, il Comune di Sondrio con i suoi servizi finanziari riesce, nonostante le difficoltà, i tempi e quant'altro, a rispettare tutte quelle che sono i tempi previsti per l'approvazione dei bilanci. E faccio riferimento anche al bilancio di previsione che abbiamo adottato, come prevede la legge, nel mese di dicembre dell'anno scorso, anche se già abbiamo informazioni che la proroga è già l'anno scorso addirittura è arrivata a agosto, quest'anno siamo già a giugno, e quindi fra un po', se andiamo avanti, se ci saremo ancora, si salterà qualche anno, perché dicendo mai si fa biennale, quindi si risparmiano risorse, energie e quant'altro. Premesse queste battute, io credo che sia comunque doveroso rispettare i tempi, con sicuramente i vantaggi e gli svantaggi della cosa, però io sono sempre dell'opinione che decidere è sempre meglio che non decidere, per cui c'è la possibilità poi di variare con gli interventi che andremo a fare a partire dal mese prossimo, e quindi si può lavorare su quelli che sono i dati di bilancio. Non voglio con questa slide fare un trattato di economia, perché non mi sarei all'altezza, però credo che per chi è un po' addentro le cose, credo che questi 4 o 5 valori che ho messo in questa slide diano il senso della situazione economica generale. Spero, lasciato a parte, perché mi chiamano l'assessore del patto di stabilità, ho messo spread. Comunque credo che questi dati diano appunto la rappresentazione che i bilanci poi dell'ente locale risentono, e di molto di questo elemento. Chiaramente quello che è il PIL si riflette su tutta una serie di voci di entrate, per quello che riguarda l'inflazione la stessa cosa, e vedremo magari dopo che il dato inflattivo che si prevede del 3,2, se non andiamo a rappresentarlo negli anni passati, e arriviamo a un bilancio di parte di spesa corrente che ormai si attesta intorno al bilancio del 2007-2008, significa che le cose anche qui non sono, nonostante i servizi, le attività aumentano, di sicuro qualche elemento di preoccupazione per il proseguo ci sono. Due numeri chiaramente obbligatori per quanto riguarda quello che sono i dati di bilancio, quindi le entrate e le spese nelle varie voci raggruppate per gruppi eterogenei, e quando vi dicevo prima nella parte spese impegni finali andiamo ai 20.747.000 euro, se qualcuno si ricorda il bilancio del 2008 più o meno era intorno a quella cifra lì, quindi i tagli dei trasferimenti che ci sono stati e tutta una serie di interventi invece di progredire siamo a quei livelli, a quei livelli. A fronte di questo dato abbiamo un avanzo di parte corrente di 360.000 euro, che quindi non è un avanzo rilevante, e della parte investimenti solo di 32.189 euro. Andiamo avanti. Alcuni valori significativi nel 2011: fra le entrate correnti si segnalano minori entrate per l'addizionale IRPEF, e qui l'abbiamo visto nel dettaglio appunto in commissione, per 350.000 euro, maggiori entrate positivamente su accertamenti ICI per 345.000 euro, minori entrate sulla tassa rifiuti per 127.000, ma qui in commissione abbiamo detto che sulla tassa rifiuti abbiamo iniziato un'attività di accertamenti con l'incrocio delle varie procedure e stiamo verificando che probabilmente riusciremo a recuperare delle entrate importanti. Minori trasferimenti regionali per il sostegno all'affitto e sui trasporti per 100.000 euro, mentre sul versante dalle spese abbiamo realizzato il mancato utilizzo del fondo di riserva, per vedremo tutte le motivazioni, minore spese per trasferimenti alla società teatro in vista di sua liquidazione, minori spese su sostegno affitti, come chiaramente minori trasferimenti regionali, minori spese del personale per 123.000 euro, maggiori spese su acquisto carburante e gasolio, perché qui si rifanno i contratti, si trattano tutte le cose, poi alla fine queste voci aumentano e non riesci a rincorrere, perché è un continuo aumento tra l'inflazione, le addizionali e chi più ne ha più ne metta, siamo in queste condizioni. Abbiamo però minori spese per consumi gas, c'è stata le trasformazioni di alcune centrali e quant'altro, minore spese per assicurazione 30.000 euro, pulizie immobili, qui abbiamo rivisto i contratti, trasferimenti alla provincia per l'addizionale provinciale, perché ci sono stati meno entrate, quindi meno trasferimenti, e minori spese per interessi passivi grazie a riduzione dei tassi per euro 30.000. Non è voce del bilancio consuntivo, però già abbiamo nel previsione del 2012 alcune voci significative di minori entrate. Ne ricordo una, quella del discorso del tesoriere, che ci dava un'entrata di interesse abbastanza interessante che non abbiamo più, e anche altre voci che già sono in itinere. Qui vediamo il famoso, avevo messo un commento bizzarro in testa, poi l'ho tolto, è chiaro che questo è l'elemento che mette diciamo in difficoltà l'ente locale, il rispetto degli obiettivi del patto. Per il 2011 era di un saldo positivo di 1.280.000, rappresento anche il 2012 che diventa un saldo positivo di 2.073.000. Ricordo velocemente, leggo la frase che mi sono appuntato: si ricorda che il saldo è determinato dalla somma dell'avanzo di parte corrente, se positivo come valore positivo, se no come valore negativo, e dalla differenza fra incassi e pagamenti sugli investimenti, con la conseguenza che più alti sono le somme ancora da pagare su investimenti di anni passati, più è difficile raggiungere l'obiettivo. In seguito vedremo poi il discorso di residui. Una nota ho avuto ieri sera con alcuni sindaci di comuni, per altri motivi, che dall'anno prossimo dovranno avere il patto di stabilità, su alcune voci che poi andremo a vedere, credo che delle grosse difficoltà ci saranno per questi comuni. Ricordo che fino adesso sono solo dai 5.000 in su, dal 2013 dai 1.000 a salire. Vi rappresento una delle cose sulle quali io diciamo ci speravo, no? Avete letto dalla stampa che non siamo risultati comuni virtuosi, ne sono risultati 143 in tutta Italia, di capoluoghi di provincia uno solo che è Brescia, per cui mi sono preso la briga di quando mi hanno chiesto come l'avevo presa, ho detto sono contento per Tirana e per Livigno, sono contento per la provincia di Sondrio che è stata riconosciuta virtuosa, però mi è venuto un po' il naso lungo quando l'ho detto, perché pensavo di rientrare anche in tra queste casistiche. E vediamo il fatto, sono stati presi questi famosi indicatori, che è stato scelto prima cosa un anno solo, no? Per cui in un anno solo, se tu avevi fortunatamente quei parametri a posto, per specialmente il secondo, che è quello che ha il peso di ponderazione più alto dello 0,50, dopo, quando adesso andando avanti vediamo i parametri di Sondrio, Tirano e Livigno, vedete? Okay. Fare confronti con Livigno è un po' improponibile, perché sulle entrate proprie credo che non ci sia da battagliare, perché hanno delle cose. Però ho ricostruito tutta la situazione del comune di Sondrio. È chiaro che noi partivamo da una situazione svantaggiata, perché potete vedere che nel 2007 l'equilibrio di parte corrente era negativo, l'anno del commissario, il 2008 l'abbiamo sistemato, nel 2009 siamo andati positivi, è stato l'anno che è stato preso di riferimento, non è stato preso un biennio, un triennio, che era più logico, perché se un anno tu avevi un'alienazione, un'entrata straordinaria o cose di questo tipo, chiaramente questi indicatori ti andavano a premiare. Se vedete, avessero preso il 2010, quell'indicatore nostro del comune di Sondrio è più alto di quello di Tirana e di Livigno, per cui però notiamo che comunque il trend negli anni di questi indicatori, potete vedere da questa LAI, siamo in costante crescita, e se dovessero riprendere in esame l'anno prossimo, un anno successivo, o una media come sarebbe la logica, credo che i nostri indicatori, questo non lo so. E quindi questo era per dire che io con il lavoro di intervento, di lavoro sul bilancio, pensavo di aver raggiunto dei dati significativi, che li vediamo appunto dal 2010, però chiaramente il 2008 primo anno non si poteva fare più di tanto, progressivamente si è migliorati arrivando a dei valori che in teoria saremmo nella classifica dei premiati. L'altro credo elemento interessante, comunque comincia anche qui dare dei segnali leggermente negativi, sono i tempi di pagamento. Sapete che ci sono delle regole ben precise anche qui sul rispetto dei tempi, riusciamo ancora a contenere quelle che sono gli obblighi, chiamiamolo, di legge per i giorni per i pagamenti, però possiamo vedere che abbiamo un leggero aumento sui giorni, non sono dati grossi, ma chiaramente sempre il famoso problema del patto di stabilità non ci consente, in alcuni casi ci consente di dover ritardare per non sforare, quindi siamo in questa condizione. Non ho messo in queste slide, ma nella documentazione che avete avuto, il saldo di cassa, che l'abbiamo visto in commissione bilancio, abbiamo 5.550.000 euro in tesoreria Banca d'Italia, che non possiamo usare, e quindi sarebbero sicuramente soldi che ci consentirebbero di fare delle attività, pagare prima e cose di questo. Comunque rispetto alla media nazionale siamo collocati, direi, abbastanza bene. Qui siamo alla rappresentazione dell'avanzo di amministrazione. Voi vedete che chiudiamo questo esercizio con un avanzo di amministrazione di 1.852.000 euro, chiaramente è una cifra importante. Se però la andiamo ad analizzare, poi potete vedere che per quanto riguarda il disavanzo o avanzo di parte corrente, le cifre non sono particolarmente significative, perché nel 2009 erano 51.000 euro, nel 2010 292.000 euro, 360 nel 2011. Il 1852 è il risultato dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente che non abbiamo utilizzato, vediamo dopo il perché anche in questo caso, e quindi quello dell'anno scorso più tutta un'operazione di cancellazione di residui che vedete sotto, quindi una pulizia dei residui, quello che dicevo prima, che avere residui vecchi ti creano delle difficoltà, abbiamo ritenuto opportuno, anche perché su sollecitazione della Corte dei Conti che ti chiede lumi, diciamo, su residui antecedenti certi anni, dovendoli giustificare e motivare, abbiamo fatto un lavoro di pulizia, abbiamo creato l'avanzo, si poteva cancellare qualcosa di meno attivo rispetto a un passivo, non c'erano questi numeri, ma credo che non sia logico fare questo tipo di operazione. Dirò di più, l'ho detto anche in commissione, volendo questo avanzo non poteva non apparire, nel senso che se noi impegnavamo, e lo vediamo dopo, l'avanzo dell'anno scorso che avevamo deciso non utilizzarlo, ma utilizzarlo per pagare i lavori del teatro sociale, l'avessi impegnato, non risultava in avanzo. Non è stata fatta neanche questa operazione, perché essendo in liquidazione la società Teatro Pedretti e essendo in corso l'operazione di farla valere il meno possibile per non pagare le tasse, se mettevo un impegno di questa risorsa si poteva correre il rischio che veniva considerato capitale della teatro e quindi su questo ci pagavamo le tasse, e quindi penso che non era il caso di dare. Comunque diciamo che diamo una spiegazione sul discorso dell'avanzo. L'utilizzo dell'avanzo è problematico in quanto, nonostante sia autofinanziamento, non rappresenta entrata utile ai fini del saldo patto, ma solo speso quando si ha l'uscita di cassa. Quindi non lo puoi considerare in entrata, se però usi quei soldi per pagare ce l'hai come spese, quindi mi risulta difficile far quadrare i conti. Come noto, in base all'articolo può essere usato per finanziare debiti fuori bilancio e noi fortunatamente non avevamo, per la salvaguardia degli equilibri dove non vi siano altre entrate possibili, anche in questo caso per noi non era necessario, per spese correnti non ripetitive per tutte le spese solo in sede di assestamento a novembre, per spese di investimento o per rimborso prestiti. Nei fatti l'unica scelta neutra ai fini del patto di stabilità è quella di destinarlo al rimborso prestiti. Rimborsi prestiti ormai li abbiamo quasi rimborsati tutti, abbiamo due prestiti a tasso fisso, che sono i famosi BOC che sono stati emessi, che però nel contratto non è prevista l'anticipazione, quindi non lo possiamo fare. Ho ritenuto non andare a estinguere mutui di cui paghiamo tassi bassissimi, per poi magari doverne accendere altri a tassi più alti. A questo punto, se dobbiamo tener conto di tutto quello che possiamo utilizzare, anche questa credo sia un'operazione da utilizzare. Ricordo il discorso del Teatro Pedretti, quindi la situazione del debito è già molto contenuta e i due mutui BOC più onerosi non sono estinguibili. Occorre finanziare la rimanente spesa per realizzare il teatro, infatti vediamo come si era pensato di finanziare il teatro, il contributo alla regione, il contributo del fondo carico, il mutuo 1.500.000 dell'assunto e ancora da rifinanziare 1.700.000 che corrisponde a quello che abbiamo grosso modo in quella, nell'avanzo. È chiaro che noi siamo obbligati ad avere questi soldi, perché se abbiamo l'opera che dobbiamo avere il finanziamento per supportarla, se no la Corte dei Conti ci farebbe delle osservazioni. Sui residui l'ho detto prima, anche qui hanno contribuito a creare quota di avanzo, ma abbiamo appunto portato un lavoro avevamo visto in commissione a pagina 31, c'era tutto il trend dove ante 2007 praticamente non era stato quasi più nulla, e anche anni susseguenti al 2007 le cifre di residui sono poche. Comunque, per gli attivi e i passivi siamo passati, il saldo del 2010 era di 8.815.000 euro, nel 2011 siamo 6.981.000, per i passivi da 12.921.000 andiamo a 10.684.000, quindi chiaramente queste cifre sono sicuramente importanti. Abbiamo parlato del debito, nel 2009 avevamo 14 milioni di debito, nel 2011 siamo a 10 milioni. Percentualmente gli interessi passivi, che sono il dato, scende al 2,38 nel 2009, al 2010 1,65, al 2011 1,61. Nel 2008, qui non l'ho segnato, eravamo intorno ai 16 milioni, quindi addirittura il primo anno che mi sono occupato la cifra era molto più rilevante. La lungimiranza, non voglio, però ritorno al discorso dei sindaci di ieri sera, mentre il dato attualmente era la percentuale degli interessi sulla spesa era l'8%, adesso la legge dice da quest'anno è l'8%, l'anno prossimo è il 4%, e l'anno, cioè il 2012 è il 4% e il 2013 è il 2%. Per cui chiaramente noi con questa situazione abbiamo anticipato queste che sono le cose, chi è sopra quelle cifre sarà chiaramente in difficoltà, e quindi credo che siamo e possiamo, abbiamo dei margini eventualmente per. Volevo ricordare, quando si parlava di avanzo di amministrazione, chi ha letto, ho avuto quello studio che è stato presentato dello SPI, dove risulta nell'anno 2009-2010, non me lo ricordo più, credo che sia il 2010, i comuni della provincia di Sondrio hanno un avanzo pro capite di 145 euro ad abitante. Che se io facessi 145 euro per i 22.350 abitanti di Sondrio arriverei a 2 milioni e adesso no, il calcolo esatto non lo faccio. Comunque la situazione del patto più i piccoli comuni creano molto più avanzo rispetto a quello che è il nostro, che è comunque voluto per tutta una serie di motivi che vi ho detto in precedenza. Altro dato credo che sia importante in un consuntivo, vediamo il discorso del personale, partiamo dal 2008, i dipendenti erano 189, scendono a 187, nel 2010 186, nel 2011 sono 177. La spesa in termini assoluti andiamo dai 6.802.000 euro del 2008 ai 6.437.000, chiaramente il rapporto dipendenti-abitanti diventa conseguentemente sempre positivo, cioè 118, 119, 120, 126, il rapporto di spesa personale sulla spesa corrente dal 34 al 35% al 31,03%. Il limite fissato dalla legge è il 40% e quindi anche in questo caso siamo abbondantemente sotto. Anticipo già che non siamo riusciti a fare questo mese la variazione di bilancio che avrei voluto fare, ma c'è già un ulteriore taglio del costo del personale per di oltre 100.000 euro, quindi questo valore scende ulteriormente. Quindi anche in questo caso siamo messi, direi, da un lato bene, dall'altro posso anche dire purtroppo, perché forse qualche sofferenza c'è. Un flash su quello che è il conto del patrimonio, trovate nella documentazione in modo dettagliato. Comunque anche qui abbiamo dei dati positivi: il totale dell'attivo del patrimonio passa dai 104 milioni di euro nel 2010 agli oltre 105 milioni di euro nel 2011, e le immobilizzazioni passano da 90 milioni a 93 milioni, quindi anche sul patrimonio questo sta a indicare che ci sono degli investimenti e un incremento del valore del patrimonio, che per questo non è indifferente. Come ultima slide, per non tediarvi, ricordo, come ho già detto, che in commissione abbiamo discusso dettagliatamente, abbiamo utilizzato il documento fornito dai revisori per la presentazione del conto consuntivo, che rispetta in buona parte quella che era la relazione della Giunta che vi è stata consegnata, che all'interno della loro relazione non segnalano che sono stati rispettati tutti gli adempimenti, non ravvisano nessuna irregolarità, non ci sono debiti fuori bilancio, non si è ricorso all'anticipazione di cassa, chi più ne ha più ne metta, ed infine esprimono parere favorevole. Io ho dimenticato forse un passaggio importante, insomma, se lo trovo l'ho segnato, ma credo che sia importante dirlo, che sono i trasferimenti. Se non lo trovo, chissà dove l'ho messo, un attimo se lo trovo. Allora, brevemente, i trasferimenti dello Stato erano nel 2008 5.391.000, nel 2011 sono scesi a 4,7. Nel 2012, dalle informazioni che abbiamo, scendono a 2.880.000. Io credo che questo sia un dato estremamente importante e preoccupante. Prima di chiudere, colgo l'occasione di avere la parola, credo che mi permetto di dare due informazioni sull'IMU, perché è uno degli argomenti del momento, tutti ne parlano, tutti ne dicono, e credo che sia doveroso, anche se non è ancora deciso ufficialmente, diciamo, però abbiamo già avuto ieri visto che la stampa continuava a scrivere svariate notizie, che i cittadini cominciavano a presentarsi presso gli uffici a avere informazioni, che i CAF, i commercialisti, chi addetti alla cosa premevano per sapere. Diciamo che ieri abbiamo fatto la prima conferenza stampa dicendo quali che sono i nostri orientamenti, anche perché fino all'altro ieri di scritto ufficiale non c'era nulla, e ogni giorno c'era una notizia nuova, per cui non si sapeva bene cosa, era inutile dire delle cose che poi dovevano per forza essere smentite. Non eravamo neanche in grado di mettere a disposizione gli strumenti della cittadinanza, tipo il calcolo in via telematica di quanto dover pagare, e se riusciamo anche con la produzione in automatico dell'F24, le software house che ci gestiscono i programmi, dicono è inutile che continuiamo ogni settimana a fare delle modifiche, spendete solo soldi e noi perdiamo solo tempo, quando sappiamo quali sono le regole metteremo a disposizione i programmi e il cittadino, i CAF, chi per esso avrà gli elementi per cosa pagare e cosa non pagare. Avete letto tutto, 3 rate, 2 rate, 6 rate di riduzioni e quant'altro. Diciamo che l'altro ieri il governo è uscito dicendo in fase di acconto, chiamiamolo acconto perché poi uno può pagare anche tutto se vuole a giugno, i comuni applicano l'aliquota base, quindi il 4 per 1000 sulla prima abitazione e il 7,6 per 1000 sulle altre. e quindi lì a un certo punto sappiamo cosa bisogna fare. Poi vabbè, chiaramente rispetto a prima cambiano un po' di cose sulle pertinenze, piuttosto se le contigue, piuttosto che tutta una serie di cose. C'è appunto questa facoltà di pagare in tre rate la prima casa, quindi giugno, settembre, dicembre. Io mi sono permesso di dire che non riuscivo a capire qual era il vantaggio per chi doveva pagare, perché secondo me paga di più, perché prima cosa è disturbata tre volte, seconda volta se a settembre ho anticipato il 66% ho pagato di più del 50-50, se la matematica non mi fa uno scherzetto. C'è l'illusione di pagare a rate, ma sicuramente hai anticipato prima una cifra più alta. Però se questa è la cosa. Comunque, per dare due dati, il governo ci ha anche comunicato che secondo i calcoli che loro hanno fatto, per il comune di Sondrio dovrebbero arrivare 4.361.000 euro, che sono il 4% della prima abitazione, il 50% delle altre. E io trascuro sempre i terreni agricoli, le case, perché sono... Dalla nostra simulazione che stiamo facendo, stiamo anche aggiornando le banche dati, perché appunto essendo cambiato ad esempio il discorso delle pertinenze, piuttosto che bisogna modificare un attimino le cose, a noi risulta una entrata di 3.952.000 euro. Quindi rispetto a quanto ci comunica lo Stato, applicando 4,76 mancano 409.000 euro. Ulteriori tagli, sapete che nella finanziaria Monti Salva Italia per i comuni sono previsti 1.450 milioni, che per noi nei calcoli, se vengono applicate le solite regole fatte anche nel passato, è circa 1 milione di tagli ulteriori, per quello che dico, che quando ho detto prima i trasferimenti scendono a 2,880. Ultimo dato che vi do sull'ICI: nel 2007, l'ultimo anno in cui avevamo come comune l'ICI prima casa 4,5 e ICI seconde case 6,8, l'incasso del comune di Sondrio era di 4,479. Vedete che qui abbiamo 3,952, vuol dire che il 50% del 7,6 è meno di quello che incassavamo allora con le aliquote che c'erano allora. Queste sono le informazioni, quindi correttamente ve le do, sono i numeri che abbiamo a disposizione. Quell'entrata ritengo che si alzerà leggermente appunto per il discorso delle pertinenze, ma non sicuramente, non abbiamo situazioni in cui uno ha l'abitazione principale 10 box, che diventano 9, ecco. Oppure qualche casa continua, oppure i due appartamenti che sono tutte e due prima casa, adesso può essere solo uno prima casa, ma sono casi credo chiarissimi. Sono qui, non ho portato la responsabile del servizio perché penso di essere potervi rispondere a domande, e quindi l'ho lasciato andare in ferie e grazie.
Grazie assessore. Ci sono interventi, consigliere Bortolotti.
Grazie presidente, rompo il ghiaccio. Dico subito che la mia è una dichiarazione a livello personale, ci tengo che venga sottolineato questo, e voglio anche dire che sono un antigovernativo, per cui tutto quello che arriva da Roma sarò contro, però difendo il mio comune, difendo i sacrifici che sta facendo questo comune, il buon lavoro che si sta facendo, perché io dico grazie all'assessore Busi. Parlavo con Carlo Zanesi nell'entrare in comune, da buon testone valtellinese ce la sta mettendo tutto per far quadrare almeno al meglio i conti, per cui su questo un mio applauso c'è sicuramente. Poi naturalmente non voglio addentrarmi nei numeri, odio i numeri, amo invece che le cose siano fatte per bene, che si rispettino le aziende, che si rispettino le famiglie, che si rispettino quanti hanno bisogno, e che lo Stato la smetta con la mattanza di Stato. Anche oggi l'altro imprenditore si è tolto la vita per il cappio che viene messo alle aziende con i prestiti e quant'altro, quindi adesso è ora che la finiamo, altrimenti io non ho vergogna a dirlo, auspico una rivoluzione veramente dalle fondamenta, perché così non si può andare avanti. No, ci credo in questo, l'ho anche scritto, per cui allora io faccio un plauso a Busi, dicendo Busi, dico a chi regge il comune di Sondrio per l'attenzione che ha posto nelle piccole cose, quindi, e questo è importante perché non è abbastanza dire che i tagli si evidenziano in minori trasferimenti, perché anche quelli si fanno sentire. Sappiamo benissimo che i carburanti stanno andando in su in un modo vergognoso. Sui tempi di pagamento penso che il comune cerchi di ridurre al minimo, e anche questo è un dato estremamente positivo. E poi dico, si va incontro anche alle piccole e medie imprese che hanno magari qualche vantaggio, qualche credito dal comune di Sondrio, e questo vuol dire dare ossigeno anche alle aziende che lavorano e che danno lavoro. Ecco, questo quindi io dico solo che il mio sarà un parere totalmente favorevole, ecco, ripetendo che mi batterò nelle sedi dove posso scrivere e dire contro questa mattanza di Stato che non tiene conto di quello che sta succedendo nel popolo, nel mondo del lavoro e nei giovani. Grazie.
Consigliere Sava. Grazie Presidente. Invece a me, a differenza del consigliere Bertolotti, interessano abbastanza i numeri. E vorrei entrare un po' nel dettaglio, e prima di fare un intervento complessivo su questo conto consuntivo che riflette l'andamento della politica di bilancio del Comune nel 2011, volevo porre alcune domande all'assessore. Nella prima, abbiamo un avanzo d'amministrazione di 1.852.617 euro. Qual era l'obbligo minimo per rispettare il patto di stabilità che c'era imposto dallo Stato, dalle leggi statali? Mi sembrava di ricordare che si parlasse di 1.200.000 in precedenti relazioni, però volevo un chiarimento su questo. Il vincolo di contenimento delle spese di personale, nella relazione del revisore dei conti notiamo che non tiene conto delle spese sostenute dalle società partecipate, in quanto questo dato era stato chiesto a quegli enti, cioè a EVV e SECAM, in data 5 marzo 2012. Oggi siamo a fine aprile, mi domandavo se era arrivata una risposta e se quindi c'è il dato aggiornato su questo parametro importante del vincolo di contenimento della spesa personale che deve accumulare con quello delle società partecipate. Vi è poi un'ulteriore domanda che volevo porre all'assessore in merito al tema che già l'anno scorso si era presentato, mi pare di ricordare, e che quest'anno si ripresenta, circa discrepanza, chiamiamola così, fra l'inventario e la contabilizzazione degli ammortamenti, in quanto c'erano stati degli errori che l'anno scorso avevano pesato per insussistenza di attivo per 615.000 euro e quest'anno per 201.000 euro come ulteriore insussistenza di attivo. Volevo che mi ricordasse un po' le ragioni di questo errore di contabilizzazione. Altra domanda, le chiedo una conferma perché non seguo il bilancio come lei tutti i giorni, per cui è vero che le tasse locali sono state aumentate per il 2012, cioè mi pare che nel preventivo 2012 avessimo preso atto delle delibere di giunta municipale che aumentavano tutte le tasse locali, ma decorre dal 2012, quindi, salvo l'ICI se non sbaglio, no? Che aveva decorrenza dal 1 gennaio 2011. Le maggiori entrate da ICI che erano dovute
sia le modifiche di destinazione di aree del PGT retroattive al 1 gennaio 2011, sia al maggior valore delle aree edificabili che erano state stimate e aggiornate i relativi valori con una valutazione fatta d'intesa con il Collegio di Geometri, se non sbaglio. Mi pare che questa sia l'unica imposta che decorreva nel 2011, quella dell'ICI, mentre tutte le altre vanno sul 2012. Ecco, volevo una conferma su questo. E poi, visto che ha toccato l'IMU e ha osservato che c'è una riduzione, una discrepanza anche qui fra le entrate previste dal governo e quelle che ha simulato l'ufficio comunale, volevo un po' capire le motivazioni e complessivamente quant'era l'importo che gravava sui cittadini di Sondrio a seguito dell'introduzione dell'ICI, perché lì abbiamo visto le cifre delle somme che restano al comune, se non sbaglio, che dell'IMU, che secondo lo Stato montano a 4 milioni 400 mila circa e secondo il comune invece sono di circa 500 mila euro in meno. Volevo però capire quant'era l'imposta complessivamente gravante a seguito dell'IMU sui cittadini sondresi, perché come sappiamo non va tutta nelle casse comunali, ma una parte va allo Stato. Una gran parte va allo Stato, quindi volevo sapere il valore complessivo. Ecco, se riesce a darmi risposta, poi al termine farò un intervento.
Grazie. Consigliere Massera.
Sì, io farò un intervento breve di natura politica, perché ritengo che in fase di consuntivo sui numeri ho ascoltato sempre con piacere le relazioni dell'assessore, a cui riconosco da sempre capacità di analisi e capacità di riferire i dati con una certa chiarezza e capacità di fornire quanto gli si richiede a livello di informazioni. Quindi io sul lavoro svolto e sui documenti prodotti non ho molto da dire. Siamo in fase di consuntivo e quindi ritengo che sia molto più importante dal punto di vista politico tirare una riga e vedere cosa si può fare per il futuro. Quindi oggi, in fase di consuntivo, non entrerò nel dettaglio dei numeri, ma una valutazione che posso dare su come è stato gestito nel 2011 il nostro bilancio. Tecnicamente bene, politicamente a mio avviso, a differenza del consigliere Bortolotti, ecco, io non darò questo voto favorevole a tutto tondo. Perché? Perché ritengo che, pur riconoscendo la difficoltà del contesto, c'è sempre spazio per fare politica e quindi per sposare una linea piuttosto che un'altra. E io ritengo questo con molta chiarezza, lo diciamo e lo diremo ancora con più forza di qui in avanti, almeno per quello che riguarda il nostro gruppo. È sempre più importante sviare e uscire dalla logica secondo la quale tutto quello che noi possiamo fare è farci cadere in testa sostanzialmente delle scelte che vengono da altrove, dallo Stato, dalla Regione, eccetera, e limitarci a calare nel nostro bilancio questo tipo di scelte. Quindi, ecco, io non entro nel merito delle valutazioni sul governo Monti, potrei essere d'accordo per certi versi con Bortolotti, potrei essere invece su altri assolutamente non concorde. Quello che dico è questo: noi ci dobbiamo occupare di quelle che sono le scelte che possiamo operare noi, perché su quello che può fare o non fare il governo Monti, più che abbaiare, arrabbiarci, poco altro possiamo. Rifuggo dalla logica secondo cui ormai il bilancio è blindato e non si possa più fare niente. Ci sarà veramente una parte rigida del bilancio, e questo lo sappiamo, ma c'è anche una parte probabilmente su cui si può intervenire. L'obiettivo politico a Sondrio, come credo in tutta Italia, sia quello di tener conto del fatto che in un periodo come questo, che non devo descrivere certo io perché lo conoscete meglio di me, anche il comune deve darsi una mission che non è più solo quella di fornire servizi ai cittadini, ma a me interessa anche capire a che condizioni, a che prezzo, chiedendo quanti soldi. La logica è cambiata completamente negli ultimi anni. C'è stata una forte accelerazione dettata dal dibattito sul federalismo fiscale, ma c'è stata adesso un'ulteriore accelerazione dettata dalla crisi, dalla situazione che ben vediamo tutti. Un tempo, secondo me, poteva starci una politica che dicesse: vabbè, signori, abbassare la pressione fiscale piuttosto che aumentarla, queste sono scelte forti che vengono dall'alto, noi ci dobbiamo preoccupare di dare servizi sempre maggiori e sempre qualitativamente migliori ai nostri cittadini. Dopodiché, su come reperire le risorse per farlo, laddove non arriva il trasferimento dall'alto, arrivano le imposte dal basso. Non è un ragionamento semplicistico, ripeto, credo che il mio sia un ragionamento di natura politica, contestabile al massimo, certamente, ma che ha una sua dignità. E la dignità è quella di dire che, a mio avviso, dovremo vedere d'ora innanzi dei rendiconti dove ci sarà una maggior evidenza sul taglio della spesa corrente sacrificabile, e dove si possano vedere alla fine delle scelte concrete, dove le tasse locali che competono al nostro comune diminuiscono, perché questo, l'ultimo preventivo che abbiamo votato a dicembre, è un preventivo dove, dato il contesto che tutti conosciamo, vediamo un aumento di tutte, l'ha già detto anche il consigliere Sava, no? Un aumento generalizzato un po' di tutte quelle che sono le tasse e tutte quelle che sono le tariffe. Adesso, senza entrare nei dettagli della singola voce, ma è un aumento generalizzato che secondo me può segnare, diciamo, una svolta e già se lo sta segnando, una svolta molto pesante per determinate categorie di cittadini e imprenditori, artigiani, commercianti. Allora, in un mondo che cambia drammaticamente e con un livello di intervento direi quasi violento ad ogni livello pubblico nelle tasche dei cittadini e nei ormai risparmi, si faccio fatica a vederli, ma in quello che a fine giornata incassa il lavoratore autonomo, il commerciante, ma quello che incassa tutti i mesi anche il lavoratore dipendente, che adesso inizia a essere toccato dall'aumento della pressione fiscale moltissimo. Io dico questo, come vedete lancio un messaggio che credo abbia una sua dignità e debba essere ascoltato con attenzione, perché bisogna dire anche questo, cioè noi dobbiamo anche a livello di comune ragionare su quelle che sono le scelte che facciamo e che vanno a incidere sulle tasche dei nostri concittadini. L'IMU, ad esempio, che sarà la prossima scelta su cui ci dovremo muovere, e io, guardate, che vi sto dicendo questa cosa per lanciare un messaggio forte, ma poi nel concreto io tutte le volte che siamo in commissione ragiono con Busi, chiedo informazioni, mi sono fatto dare i numeri, le cifre, le conosco, quindi so benissimo, e sarebbe demagogico dire che possiamo fare i miracoli e tagliare l'IMU come tagliare le altre tasse in maniera fortissima, ma mi accontenterei di vedere dei segnali e di poter, diciamo, dare un impulso per quel piccolo che posso fare, che possiamo fare dalla minoranza, affinché sia ascoltato anche questo tipo di problematica, questo tipo di richiesta. Dobbiamo fare ragionamenti molto più, credo, concreti oggi su quello che è il modo in cui noi alimentiamo la nostra spesa, perché siamo in una situazione non più sostenibile. Io credo che anche il comune deve nel suo piccolo farsi carico di questo peso che sta schiacciando il nostro paese, anche il nostro comune, e quindi questo è un messaggio che va più verso il futuro, ma anche nel consuntivo devo dire, la mia valutazione non è positiva, perché francamente non vedo segnali chiari che vanno in questa direzione. Tutto considerato, i numeri li conosciamo, ma i segnali sono importanti, e io credo che le scelte che vengono fatte di qui in poi saranno sempre di più sotto l'attenzione dei nostri concittadini, che a partire dall'IMU ci chiedono, credo, di fare delle scelte precise, coraggiose, perché bisogna spostare l'attenzione anche su questi aspetti. La pressione fiscale è diventata insostenibile e noi non possiamo permetterci di pensare solo ai servizi, ma non a come questi vengono finanziati.
Grazie. Consigliere Tacelli.
Allora, rendiconto della gestione. Scusate se leggo, ma se no non riesco a creare un discorso organico. Allora, rendiconto della gestione, come noto, la rappresentazione numerica di scelte politiche compiute nell'esercizio finanziario di riferimento, che producono effetti ovviamente nel corso di più anni. Ogni scelta politica è per sua natura discutibile ed opinabile. Talune delle scelte operate sono così condivise da sondare anch'io, mentre altre non sono state apprezzate. Così come certamente come gruppo avremo individuato talvolta priorità differenti rispetto a quelle indicate da questa maggioranza. Comunque sono questi aspetti che più opportunamente sono oggetto di discussione in sede di previsionale. Nella valutazione del rendiconto della gestione per l'anno 2011 ho provato invece a fare un'analisi comparativa dei dati e dei volumi su più esercizi finanziari. In particolare ho cercato di analizzare i dati più significativi dei bilanci degli ultimi anni, allo scopo di capire l'incidenza dell'operato di questa amministrazione sui risultati di bilancio, anche alla luce della mancata inclusione del nostro comune nella categoria degli enti virtuosi. Sebbene infatti il nostro ente, in particolare l'assessore, abbia prestato particolare attenzione a questo obiettivo, che ci avrebbe consentito maggiori disponibilità di spesa per circa 2 milioni, il MEF non ha ritenuto, giusto o sbagliato, i risultati conseguiti sufficienti per considerare Sondrio un comune virtuoso, cioè in soldoni più bravo a riscuotere le tasse e a ridurre le spese. A onor del vero, occorre comunque evidenziare, come ha già fatto l'assessore, che la valutazione è stata fatta rifacendosi non ai dati di bilancio ovviamente del 2011, ma a quella di un esercizio precedente, quale quello del 2009. È evidente comunque che questo fatto rappresenti un piccolo fallimento della politica di bilancio, da cui prendere spunto per i dovuti correttivi laddove possibile. Riguardo quindi al rendiconto della gestione del 2011, partendo dall'analisi del risultato di amministrazione, si può constatare che dopo alcuni anni di riduzione, con un minimo storico raggiunto nel 2007, gli ultimi due esercizi hanno visto tale valore crescere notevolmente fino a superare 1,8 milioni di euro, al pari di quello raggiunto nel 2002. Questo dato, da un certo punto di vista, rappresenta un elemento positivo, in quanto l'avanzo di amministrazione è il tesoretto dell'ente, utilizzabile a vari scopi, fra cui nuovi investimenti. Ovviamente se cresce troppo non è segno di buona gestione, in quanto sommariamente significa incassare più di quanto si sia in grado di spendere, e questo non è bene. La qualità del risultato di amministrazione comunque con gli anni è migliorato, grazie alla progressiva riduzione di residui attivi più vecchi e quindi con una maggior probabilità di insoluto, anche se mi pare di aver visto che vi sono ancora importi significativi per gli anni 99-2005, che forse sono riferiti a imposte non ancora incassate in attesa di discarico. Però su questo ti chiedo conferma, perché non ho certezza. Tra le voci in esame, per la verifica della virtuosità dell'ente, vi è l'equilibrio di parte corrente. Anche in tal caso si rileva un progressivo, anche se lento, miglioramento negli ultimi anni. L'ottimo è rappresentato da un valore pari o superiore al 100%, che ora è stato raggiunto. Storicamente il dato non è sempre stato raggiunto e credo che sarebbe auspicabile comunque un ulteriore passo in avanti su tale aspetto, onde garantire nel tempo che gli impegni di spesa corrente e di servizio al debito di finanziamento siano pienamente coperti dalle entrate correnti accertate. Positivo, anche se ulteriormente migliorabile, è il trend relativo all'indice di rigidità della spesa causata dal personale, anche se manca il dato delle partecipate, che è in progressiva riduzione, così come l'indice di saturazione dei limiti di indebitamento, pari all'1,61%, che soddisfa anche i limiti massimi di recente definizione da parte del legislatore. insomma la pacca sulla spalla gli sto dando l'assessore, ha fatto tutto bene. Un dato però in progressivo deterioramento mi pare essere invece quello riferito ai residui passivi delle spese correnti, che denota tempi di pagamento più lunghi. Così come l'indice di autonomia finanziaria, che nel periodo dal 2004 al 2006 era superiore al 95%, mentre ora si attesta a valori superiori al 70%. Complessivamente, comunque, i dati di bilancio, per quanto ne capisca io, sono positivi e tendenzialmente in miglioramento, e possono farci auspicare che le eventuali future valutazioni del MEF siano più generose nei confronti del nostro comune, a beneficio probabilmente dei nuovi amministratori e ovviamente della comunità amministrata. Onerosa però le sue spine, e le spine dell'attuale gestione, come diceva anche Massera, sono da ricondurre ad un livello di tassazione tra i più alti in Italia. Sommando infatti la pressione tributaria comunale con quella provinciale e regionale, il comune di Sondrio si piazza quarto in termini di carico impositivo nei confronti dei propri cittadini. Ma anche considerando la sola tassazione comunale nel gruppo dei pari, cioè di quegli enti aventi caratteristiche analoghe al nostro comune, Sondrio si colloca al terzo posto dopo Monte Catini Terme e Sestri Levante, che però hanno avanzi di gestione di gran lunga superiori. Io credo che questo debba portarci ad una seria riflessione, pacata e serena, orientata sia a rimodulare le fonti di entrata, sia a individuare possibili tagli alle spese che possano e debbano essere operati anche dalla nostra amministrazione. E questo è tanto più urgente oggi, in cui la tassazione, diciamo, nazionale sta diventando sempre più insostenibile per le famiglie. Personalmente auspico che già quando verranno affrontate le aliquote IMU si possa quanto più possibile ridurre il carico in capo alle famiglie, colpendo in misura maggiore chi fa della casa solo una fonte di reddito. Per concludere, desidero esprimere la mia valutazione, anche se magari non frega niente a nessuno, che riguarda ad un rendiconto che, sebbene non scritto, è a mio avviso altrettanto importante, riguardando, diciamo così, il comportamento politico della maggioranza. Da neofita quale sono di questa esperienza, l'amara constatazione che, non sempre, ma spesso, anche a livello locale, come quello di Sondrio, ci si conferma le logiche di schieramento contrapposto che caratterizzano la politica nazionale, costruendo una sorta di muro quantomeno inutile tra maggioranza e minoranza. Duole infatti constatare che sulle proposte avanzate dalle minoranze, la posizione assunta da chi oggi siede nella maggioranza è troppo spesso basata non sulla logica della ricerca del massimo bene per la nostra comunità, quanto piuttosto sulla superficiale logica della presa di posizione, per cui essendo della minoranza la proposta va bocciata, o se approvata poi però non gli viene dato alcun seguito, e gli esempi su questo sono molteplici. Un esempio banale ma significativo: nell'ultimo consiglio si è discusso del problema degli oli esausti, la maggioranza si è espressa contro, per poi però concedere demagogicamente il proprio patrocinio al consorzio obbligatorio degli oli usati per lo svolgimento della manifestazione Circoliamo 2011-2012 in programma Sondrio il 2-3 maggio. Non ho parole. Personalmente ero convinto che in una realtà piccola come la nostra vi fosse una maggiore collaborazione ed apertura al dialogo ed al confronto per la ricerca di soluzioni comuni orientate al bene comune. Contrapposizioni preconcette non servono a nulla e a nessuno. Se dovessi quindi giudicare questo vecchio e stantio modo di fare politica, il mio voto sarebbe assolutamente e irrimediabilmente negativo. Se per paracondicio si dovesse poi valutare anche l'operato delle minoranze, ivi compreso il sottoscritto, il giudizio negativo riguarderebbe invece la scarsa partecipazione che talvolta si registra in seno alle commissioni. Sebbene infatti spesso la presenza sia di scarsa utilità per le logiche che già dicevo prima, ritengo che l'assenteismo non sia comunque rispettoso dell'istituzione e del ruolo ricoperto. A riguardo suggerirei di valutare l'opportunità di rendere pubblico, in un rendiconto, anche in questo caso annuale, le presenze dei consiglieri sia nelle commissioni sia nel Consiglio.
Grazie. Ci sono altri interventi? Nessuno? Allora, cominciamo a dare la parola all'assessore per se vuole rispondere alle domande fatte.
Diciamo, se ne sono segnate alcune, se poi ne mancano vediamo di completarlo. Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione, l'abbiamo visto nella slide, gli obiettivi del patto giustamente erano 1.280.000, il saldo conseguito 1.299. Non riesco a capire, penso che non c'entri assolutamente nulla con il fatto dell'avanzo da 1.8 e l'obiettivo del patto, ma ho motivato perché l'avanzo è di quella portata. Per quanto riguarda il personale delle partecipate, come scritto del revisore l'abbiamo chiesto, non abbiamo avuto ancora l'ufficialità della cosa, però l'abbiamo avuto l'ufficiosità e quindi siamo certi di rientrare nei parametri del 40%, perché il dubbio era in alcuni casi se era sui servizi che venivano effettuati rispetto alle quote azionarie che il Comune ha nella società, e quindi c'erano un po' di questi problemi. Comunque, interpretandolo comunque nei vari modi, eravamo tranquillamente dentro con la società secca, ma addirittura erano valori abbastanza limitati, l'altra invece sono leggermente più alti, ma il totale famoso del 40%, che è il limite previsto, era sicuramente garantito. Per quanto riguarda il patrimonio, pagina 39 della relazione dei revisori è specificato con correttezza perché nel 2010 e nel 2011 ci sono quei due valori che si riferiscono a una ricognizione dell'inventario, quindi c'erano stati degli errori di contabilizzazione che hanno portato a quelle due insussistenze del 2010 e quella del 2011. Sul discorso delle imposte, chiaramente confermo che riferito all'anno 2011 si riferiva solo al discorso dei nuovi valori delle aree dovuti al PGT, perché per norma si applicavano dal momento dell'adozione del PGT stesso, che quindi era dicembre 2010, quindi c'era tutto l'anno 2011. Le altre tariffe sono modificabili fino all'approvazione del bilancio di previsione e quindi alla data che adesso sappiamo noi potremo modificarle entro ancora fino a giugno. L'IMU non era un argomento del bilancio e quindi ve l'ho data come informativa, quindi non mi sono portato i calcoli. Potevamo chiedere a Massera che gli hanno dati quintalate di calcoli dell'IMU, però ecco, se prendiamo il dato dell'IMU che ho dato qua, dove è? No, l'ultima slide, ci arrivo. Allora, per così va, getto memoria, ICI prima casa era, se vi ricordate, si è sempre parlato di 1.063.000, che era la vecchia ICI che era passata come trasferimento dallo Stato e che poi adesso diventa il 4% dell'ICI prima casa. Dalle nostre simulazioni si attesta tra gli 850 e i 900.000 euro, quindi meno di quella che era l'ICI prima casa al 4,5. Questo è nonostante l'aumento, perché viene compensato dalla detrazione dei 200 euro rispetto ai 104 che della vecchia ICI, e in alcuni casi dei figli fino a 26 anni anche i 50 euro cubano in questo. Quindi abbiamo circa, adesso vado a memoria, sono circa 900.000 rispetto all'1,63 che era il famoso dato. L'altro dato è, se non ricordo male, ma se era 6 delle 7,6, cos'erano 6? Non l'ho portato, aspetta, dov'è che l'è? Quello della seconda casa, cos'era? 6, ce l'hai lì, 6 qualcosa, di cui il 50% del comune, quindi dobbiamo sommare i 900 più 3, arrivare a quella cifra che ho messo, che è di 3, quel 3,952, quindi sono circa 3 milioni. 6 milioni, il 7,6 calcolato da noi sono 6 milioni, 6,87 mila, che sono 50 comune, 50 Stato. Quindi questi l'ho detto. I residui, quelli abbiamo conservati, i tacelli abbiamo conservati, quelli certi, che anche se sono vetusti li abbiamo conservati avendo la ragionevole certezza di incassare la cosa.
Sulla pressione tributaria, che qui non volevo portarla ma la sono dimenticata, perché io poi da quella classifica che è uscita della pressione tributaria, se andiamo a togliere quello che è l'incidenza della regione Lombardia, che è una delle più care a livello, già dal quinto o sesto porto scendiamo di nuovo. Poi c'era un altro parametro che adesso obiettivamente non mi ricordo, ma che ci faceva scalare di molto la pressione propria del comune rispetto alla classifica famosa. Quindi noi risultiamo essere alti, ma perché c'è la pressione regionale che è altissima, è la seconda regione credo come pressione, per lì faceva somma regione, comune, provincia e regione. La provincia di Sondrio è una delle province basse. Togliamo la regione, adesso non mi ricordo quale altro parametro andava pulito da quella statistica, scendevamo di posizione in modo importante. Su quella della commissione vi do perfettamente d'accordo che io ho sempre dato a chi la mia partecipazione, la mia disponibilità a discutere, trattare, parlare con tutti che ha notizie, informazioni, e questo me lo può dare Arturo Massera, che ci scriviamo di notte ogni tanto. Lui scrive, io rispondo di giorno, lui scrive di notte perché si vede la data e l'ora sulla mail, quindi per cui credo che la mia disponibilità a discutere, avere anche magari dibattito e arrivare in consiglio con un dibattito in commissione che può portare anche qualcosa, la mia disponibilità la riconfermo anche questa sera.
Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Soppensa.
Grazie Presidente. Allora, io credo che sui governi, l'ho detto già qualche mese fa cosa pensavo del governo precedente, non intendo ripetere, però ora che siamo in un governo che non è stato eletto dal popolo, un governo voluto, siamo quasi in un regime direi, non posso che ribadire la mia contrarietà a questo governo, un governo che strozza le amministrazioni locali e soprattutto strozza le amministrazioni locali del nord, perché sa che è lì che ci sono i soldi e sa che è lì che deve andare a prenderli. Un governo che dice recentemente, di diminuire le auto blu, è stato chiesto anche al comune di Sondrio quando sappiamo che non ce ne sono, e poi cerca di far passare 400 auto di cilindrata sotto i 1600 cc come auto necessarie alle forze dell'ordine, salvo poi fare marcia indietro come abbiamo visto. È un governo, dicevo, che massacra gli enti locali del nord e dimentica che la regione Lazio, è una notizia che ho letto ieri, che questa, insieme al comune capitale d'Italia, ha 10 miliardi di euro di debiti da pagare per lavori eseguiti fatti da imprese, e è sottolineato, laziali, probabilmente sono tutti loro che prendono gli appalti nel Lazio, salvo poi le amministrazioni laziali venire in regione Lombardia a ricorrere al TAR perché si trovano svantaggiate per partecipare ai lavori dell'Expo. Ecco, questa è l'Italia. Si dimentica questo governo che ci sono regioni in cui i bilanci della sanità sono un optional, e sì, da qualche parte non si riescono nemmeno a leggere, e sono miliardi di debiti anche lì. Se noi non facciamo un bilancio siamo tutti inquisiti, da qualche parte invece si forma un commissario, si nomina un commissario, si va avanti come i rifiuti di Napoli, c'è campagna eccetera. Questo per dire che noi oggi siamo qui a discutere e votare un bilancio, certamente secondo me e secondo credo a tutti i miei colleghi qui, fatto con onestà e competenza. Il bilancio consuntivo è il risultato di due fattori, come già stato detto. Il fattore tecnico, e bisogna prendere atto del lavoro fatto dagli uffici, dirigenti e anche della giunta, e il fattore politico. In altri momenti avrei sicuramente affermato, e come l'ho già fatto in precedenza, che si sarebbe potuto fare di più, che non si è stati capaci di trovare finanziamenti e altro. Oggi però devo ammettere che nella situazione attuale è già difficile portare il bilancio a pareggio. E di questo ne prendo atto, anche se c'è un avanzo che poi abbiamo visto per quale motivo è stato messo in quella posizione. Questo da noi, bilancio a pareggio, è compito principale. Purtroppo altrove non è così. Detto questo, comunque, vista la nostra posizione, devo dire che il nostro gruppo non voterà contro, ma si asterrà. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Sava.
Grazie Presidente. Preso atto della risposta dell'assessore, sono in grado di articolare un intervento che non differisce molto da quello che avevo prospettato, mi ero prospettato, e che per molti versi ricalca quanto già osservato il collega Massera. Faccio alcuni rilievi numerici a questo punto che escono anche dalle considerazioni fatte dall'assessore, ma anche dai dati che abbiamo avuto modo di leggere. In questo comune nel 2011 abbiamo avuto entrate tributarie per più 3.884.000. Questo aumento, come è stato specificato dall'assessore, non tiene conto ancora degli aumenti di tutte le tasse locali che sono state deliberate per il 2012, salvo l'ICI, non tiene conto neppure delle manovre del governo Monti, per cui dovremo attenderci un ulteriore ispessimento e aggravamento del peso del carico fiscale sui cittadini. Qualcosa il Comune deve fare a questo proposito, perché se la situazione internazionale e nazionale aggrava il peso fiscale, quantomeno una revisione delle tasse locali deve essere un obiettivo che questa amministrazione si deve porre. Differentemente notiamo che invece nel 2011 aumentano il rapporto di copertura della TARSU, che ormai è al 99%. Nonostante aumenti in modo significativo la raccolta differenziata, mi domando dove siano allora i benefici per i cittadini, benefici che pure erano stati prospettati da questa amministrazione in caso di aumento della raccolta differenziata. Per di più, non c'è nemmeno l'obbligo di copertura minima dei costi di questi servizi a domanda individuale e anche della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Qualche valutazione andrà fatta, perché anche sotto questo aspetto non si può continuare a pesare in modo così rilevante sui cittadini, per mantenere dei servizi sì, ma senza tagliare da altre parti. Anche perché c'è una riduzione del 25,5% in due anni dei contributi urbanistici, derivanti quindi dai permessi di costruire. Segno della flessione indubbiamente di un certo settore. C'è anche una riduzione degli utili netti delle aziende, nonostante l'aumento dei rapporti di copertura dei servizi gestiti da queste aziende. C'è un aumento del 34% in due anni delle sanzioni, delle entrate per sanzioni da violazioni del codice della strada, che incidono in modo rilevante sulla formazione dell'utile di bilancio e sull'equilibrio di questo bilancio. Un'ulteriore osservazione su singole poste è quella relativa alle opere pubbliche. È stato eseguito il 35% del programma delle opere pubbliche, 34,5 per l'esattezza. Tuttavia abbiamo un bilancio di amministrazione di 1.800.000, quando non sarebbe stato necessario averne così tanto. Si è dato delle motivazioni con riferimento al Teatro Pedretti, era una situazione che era conosciuta era una situazione che si sapeva non si sarebbe sbloccata, quei soldi in più che sono oggetto di avanzo di bilancio avrebbero potuti essere spesi in una sana logica di gestione amministrativa della cosa pubblica, e invece formano un avanzo che non è mai sintomo di buona gestione amministrativa, perché tendenzialmente uno cerca di spendere tutto. L'indice negli enti pubblici di efficienza non è dato dal fatto che ci siano degli avanzi di amministrazione, ma dal fatto che si riesca a spendere quello che si incassa. Allora, in sintesi possiamo dire che abbiamo una tassazione pro capite molto alta nel 2011. Il consigliere Tacelli ha ricordato, siamo al quarto posto in Italia. Non si può dire che questo sia dovuto principalmente al fatto delle addizionali IRPEF regionali, perché queste andrebbero a incidere su tutti i comuni della Lombardia. Forse dimentichiamo che il nostro comune ha un'incidenza dell'addizionale IRPEF comunale dell'8 per mille, cioè il massimo applicabile. Quindi, come peso fiscale sui cittadini, siamo ai primissimi posti in Italia, e con l'introduzione della riforma Monti, del governo Monti, e delle maggiori imposte locali già deliberate, questo peso fiscale sui cittadini è destinato ad aumentare vertiginosamente. I dati dell'IMU sono significativi, perché vuol dire che da circa 4 milioni di entrate dell'IMU si passa a circa 7, come ci ha detto prima l'assessore. 7 come peso sui cittadini. Io mi pongo dalla parte dei cittadini. Il peso sui cittadini è destinato a incrementarsi. Lo incrementa sia le tasse nazionali, sia la tassazione locale. Questo certo non incentiva né l'insediamento a Sondrio di nuovi abitanti, che probabilmente vedono più comodo andare altrove, nei comuni limitrofi, dove i servizi costano di meno, né l'insediamento di nuove attività economiche, poiché i costi di tutti i servizi sono decisamente superiori a quelli dei comuni limitrofi, nonché il costo delle aree e l'imposizione gravante su quelle aree. Questo può avere, a mio avviso, un effetto depressivo sull'economia locale comunale, intendo. E in questo senso qualcosa l'amministrazione deve fare, che non ha fatto nel 2011. Una rettifica, a mio modo, della politica economica dell'amministrazione comunale a questo punto si impone, perché non si può non tenere conto né del contesto generale in cui siamo collocati, né dell'alto livello di tassazione al quale ad oggi sono sottoposti i nostri concittadini. Per cui questo conto economico, a parte la correttezza tecnica, che non voglio neanche mettere in dubbio, e ci mancherebbe, ognuno è fatto per fare il suo mestiere, per cui non è degno né di elogio né di disistima, nel senso che non sono nemmeno in grado di valutare se i conti siano tutti giusti. Mica mi sono accorto io che c'era stato un errore nella contabilizzazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni nel 2010, è stato rilevato dai revisori. Però, detto questo, non voglio neanche porre in discussione. Quello che pongo in discussione è la politica che ha condotto questo bilancio, che non ci può lasciare soddisfatti, tantomeno in prospettiva del 2012. Un bilancio siffatto, che è destinato a crescere nella imposizione fiscale per il 2012, che è tutto fondato sull'imposizione tributaria e che è destinato a crescere nel 2012, così come da politica amministrativa già deliberata da questa giunta, non può lasciarci contenti né può lasciar tranquilli i nostri concittadini.
Grazie. Consigliere Cappellini.
Grazie Presidente. Solo un breve intervento sul consuntivo del 2011. Io credo che anche un consuntivo debba essere letto in un'ottica di continuità rispetto a quello che un'amministrazione è tenuta a fare. E dal punto di vista politico io già in premessa sostengo con convinzione il fatto che questa amministrazione ha fatto tutto quello che era possibile fare per portare fuori dalle secche il bilancio di questo comune. Non bisogna dimenticarsi che questo consuntivo è frutto del consuntivo del 2007, del 2008, del 2009, del 2010 e del 2011, con tutti i passaggi che ci sono e con tutto quello e gli sforzi che ha comportato uscire dal pantano in cui eravamo finiti, di amministrazione in amministrazione, di governo in governo, perché credo che anche questo va detto. Il bilancio del Comune di Sondrio, il consuntivo di cui andiamo noi a parlare questa sera e a discutere e a votare questa sera, io dico che è un bilancio virtuoso, indipendentemente dal fatto che siano stati raggiunti gli indici di virtuosità che il Ministero, in una fase diciamo successiva, con dei criteri conosciuti a posteriori, ha deciso di voler fare. È un bilancio che è indice di virtuosità perché dimostra l'attenzione con cui questa amministrazione ha seguito i conti. Ha seguito i conti, ma non solo i conti, ha seguito i conti e ha seguito anche quelli che sono gli interessi dei cittadini, che in questo momento tutti sappiamo sono tartassati da quella crisi che fino a pochi mesi fa era stata negata dal governo precedente e che poi un bel giorno ci siamo svegliati e abbiamo scoperto di essere sull'orlo del baratro. Quindi questo credo che debba essere affermato con molta chiarezza. Per quanto riguarda i numeri, io non voglio entrare nei numeri perché già l'assessore stasera ce li ha elencati, li ha elencati in commissione e quindi credo che noi possiamo fare un ragionamento più politico, però bisogna comunque dire che le entrate e i trasferimenti si riducono i trasferimenti in maniera consistente, tant'è che arriviamo al livello inferiore del 2009, con tutto quello che ha comportato invece l'aumento dei costi che tutti conosciamo e che purtroppo quest'anno vedremo ancora in misura maggiore. Per quanto riguarda le modalità di iscrizione nel bilancio delle entrate, il discorso, se non ricordo male, ma qui chiedo una conferma all'assessore, il fatto che siano state scritte importi crescenti nelle entrate tributarie deriva dal fatto che una allocazione siffatta ci è stata chiesta a livello ministeriale. In realtà non è vero che sono entrate tributarie, ma è il federalismo mascherato, nel senso che ci fanno mettere su entrate tributarie quello che entrate tributarie non sono, ma sono mancati trasferimenti. E questo mi preme dirlo. Il consuntivo risente evidentemente di quelli che sono stati i tagli nazionali, i tagli regionali, i tagli, le mancate entrate dovute al fatto che la crisi morde, quindi l'addizionale dell'IRPEF che si riduce, tutte le imposte relative alle attività produttive che si riducono, la stessa tassa di rifiuti che si riduce, perché evidentemente la crisi manifesta i suoi effetti in tutte le svariate forme in cui le entrate si palesano sul bilancio. Io credo che però il Comune da questo punto di vista abbia fatto una gestione oculata sia dal punto di vista di quelle che sono le entrate, una politica obiettiva, una politica molto chiara anche in termini di cancellazione di residui attivi e passivi che ci è stata chiesta, ma che è anche stata voluta indipendentemente poi da quello che fosse il risultato anche in termini di avanzo di amministrazione su cui stasera siamo stati richiamati da in particolare dal consigliere Sava. Anche dal punto di vista delle entrate il Comune ha mostrato un'attenzione particolare, perché quello che magari è visto in un'ottica negativa da parte del consigliere Sava io lo vedo come elemento positivo, cioè il fatto che siano state recuperate forme di evasione dell'ICI, poi l'assessore ci ha detto che anche per quanto riguarda la tassa dei rifiuti ci saranno nuove misure che forse consentiranno di ridurre quelle che sono le imposte sui cittadini, perché tasse in questo caso, perché la lotta all'evasione anche da questo punto di vista fa gioco per quanto riguarda l'aumento delle entrate. Per quanto riguarda anche le sanzioni al codice della strada, evidentemente se qualcuno viola il codice della strada è giusto che venga sanzionato, ed è anche giusto che ci sia questa politica che consente che i soldi entrino nelle casse. Certo che non è che uno si inventa la sanzione uno la commette e giustamente viene comminata la violazione, uno la commette e viene comminata la sanzione, perché, ma non credo proprio che il comune sulle violazioni del codice della strada voglia fare il suo bilancio, semplicemente ha fatto una politica di rigore, ma che non è di rigore, perché le sanzioni sulla strada evitano anche degli incidenti e delle cose che non sono proprio così foriere di benefici ai cittadini, e quindi di questo prende atto. È ovvio che nel redigere un bilancio bisogna tener conto di tutte le variabili, e il Comune questo ha fatto. Io credo che, adesso non le ho segnate tutte, però dal fronte di quello che adesso si usa chiamare spending review, che però nell'ottica, mi ricordo sin da quando ci siamo insediati, questa logica è sempre stata, ha fatto parte sempre di questa amministrazione, e ancora adesso questa amministrazione va a discutere gli appalti, va a ridurre piccole spese, riduce le spese di cancelleria, riduce il costo della carta, riduce tutti i costi possibili, sono stati sottoposti ad analisi e oggetto di revisione di appalti, revisione di costi in funzione proprio di quello che si vuole addivenire, e quindi anche a una riduzione di quelle che sono le tasse e le imposte sui cittadini, perché credo che questo sia ben presente al nostro comune. Abbiamo visto che anche in sede di bilancio di previsione il discorso anche dei servizi, ci sono dei servizi che il nostro comune garantisce anche per comuni limitrofi, che magari certi servizi non è che li danno che costano meno, non li danno proprio, il comune di Sogno si deve far carico anche di servizi per altri cittadini, e credo che questo sia un pochino quello che più volte anche il sindaco e l'amministrazione intera ha chiesto, che per esempio il BIM si faccia carico di certi costi che riguardano dei servizi che vengono erogati a favore dei cittadini anche di comuni vicini, pensi alla piscina, si pensa alle scuole, gli esempi ce ne sono tanti. Quindi io credo che sia ingeneroso rispetto a questo bilancio, molte critiche che ho sentito. È un bilancio che cerca di stare nei tempi di pagamento, perché vuole far fronte alle difficoltà in cui versano le imprese in questo momento, per cui cerca e mantiene il discorso della riduzione, ovviamente per quanto ci concede anche questo patto di stabilità, che è veramente una cosa molto negativa per come è stato congegnato, però tiene alta questa idea e questa funzione anche dagli uffici di procedere ai pagamenti in maniera più celere possibile, quindi i tempi di pagamento sono molto brevi rispetto a quello che sono in altri comuni. Il patto di stabilità, vabbè, ovviamente questo è un problema che dal primo giorno ci ha tediato, che penso che ci accompagnerà fino alla fine di questa amministrazione, però anche da questo punto di vista è stato fatto molto, è stata fatta una gestione oculata di tutte le spese, sappiamo come funziona il patto di stabilità, è piuttosto demenziale, e quindi di conseguenza è demenziale l'attività che gli deve star dietro, perché se si vuole rispettare, e noi abbiamo sempre voluto rispettarlo, memore di quello che è successo quando non abbiamo rispettato, e quindi evidentemente produce anche delle storture che sono però insite nel suo sistema e nella sua costruzione. Nonostante tutto abbiamo visto che questa l'attenzione che ha sempre avuto il Comune nel fare innanzitutto nell'approvare il bilancio all'inizio, perché ha fatto bene l'assessore a ricordarlo in premessa questo fatto, il fatto di approvare il bilancio in mezzo a un mare in tempesta e di avere un'ancora a cui attaccarsi, evidentemente ha consentito di fare delle cose che altrimenti non sarebbe stato possibile fare e che avrebbero portato dei risultati sicuramente più nefasti in futuro. Per quanto riguarda poi il discorso dell'IRPEF, dell'addizionale dell'IRPEF comunale, penso che non l'abbiamo messa noi, ma ce la siamo trovata anche questa, e forse le situazioni in cui abbiamo trovato il bilancio non ci hanno consentito di pensare di ridurla, evidentemente, perché mi pare che fosse messo piuttosto male. È chiaro che nel momento in cui si possa fare, si farà. Fino adesso non ce lo siamo potuti purtroppo permettere. Per cui io credo che possa anche chiudere sinceramente dicendo che io invece plaudo a quello che ha fatto questa amministrazione, plaudo non solo ovviamente alla gestione tecnica, che giustamente è una gestione che è doveroso fare correttamente, ma alla gestione politica, perché questo bilancio evidenzia che in mezzo a questo mare in tempesta comunque l'amministrazione ha saputo tenere l'ancora ferma e sapendo benissimo quale fosse la direzione verso la quale voleva tendere. Grazie.
Grazie. Consigliere De Felice.
Grazie Presidente. Per la quarta volta tocca ripetermi, ma lo faccio molto volentieri, per ribadire come questa amministrazione, nel termine stabilito del 30 aprile, venga anche quest'anno in Consiglio per l'approvazione del bilancio consuntivo. In uno scenario nazionale dove ancora ci sono comuni alle prese con il bilancio di previsione 2012. A dimostrazione che l'approntare il tema del bilancio di previsione prima e quello del consuntivo 2011 poi non vuol significare solo rispetto delle scadenze, ma bensì e soprattutto l'impostazione di un percorso amministrativo virtuoso che, rispettando i tempi, consente l'immediata organizzazione dei programmi con la disponibilità altrettanto tempestiva delle somme appostate in bilancio. Questo percorso amministrativo virtuoso ed efficiente è uno dei punti fermi dell'operato dell'attuale amministrazione. A riprova, occorre ricordare che la Corte dei Conti, esaminando il questionario relativo al bilancio di previsione per l'esercizio 2011, non ha richiesto provvedimenti correttivi. L'assessore Busi questa sera, come già era avvenuto in commissione, ci ha illustrato con dovizia di particolari gli elementi caratterizzanti di questo bilancio consuntivo, per cui ritengo opportuno sintetizzare solo alcuni degli obiettivi prefissati e regolarmente raggiunti. Primi fra tutti il rispetto del patto di stabilità e la riduzione del peso dell'indebitamento che ha visto in questi ultimi anni un trend costantemente in discesa. La stessa situazione dei residui è notevolmente migliorata rispetto a quella storica. Una politica di vera riduzione della spesa corrente, dovuta alle economie sulla spesa per acquisti di beni di consumo, sulle prestazioni di servizi senza intaccare però la qualità, sulla spesa per il personale, riduzioni questa che sarà ancora più significativa quest'anno, incidendo ben sotto il 30% della spesa corrente. Indubbiamente alcuni indicatori, anche di questo bilancio consuntivo, evidenziano come la crisi che investe il nostro Paese e l'Europa intera si ripercuotono anche sul nostro Comune. Questi ci sono stati ampiamente illustrati ed evidenziati: gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione, l'addizionale IRPEF, la compartecipazione IRPEF e l'imposta sulle pubblicità. Altri indicatori invece evidenziano quelli che sono da considerarsi indicatori virtuosi del nostro Comune. Pensa al recupero di evasione ICI, ora si sta procedendo analogamente anche per l'evasione TARSU, o l'alta percentuale di copertura relativamente alla tassa raccolta rifiuti, dove si sta raggiungendo una copertura vicina al 100%. Ho sentito dire stasera di una cattiva gestione circa l'avanzo di amministrazione. L'assessore ha ben illustrato come si è determinato nell'arco dei 2 anni trascorsi, avanzo che era stato appostato per il teatro sociale. Certo, qualcosa occorre pur dirla, visto che per una parte delle minoranze non c'è molto da eccepire ad un consuntivo che evidenzia un'ottima gestione, sia in termini generali, sia per i parametri virtuosi di cui si è detto. Un'amministrazione da quando si è insediata ha iniziato, sempre rimanendo nell'ambito finanziario, un percorso amministrativo attento, efficiente e virtuoso, senza parlare poi di tutto il resto, che è sotto gli occhi dei cittadini, che hanno visto migliorare la vivibilità della nostra città, senza che una serie di servizi fondamentali venissero ad essere ridotti o addirittura soppressi, viste le minime risorse finanziarie disponibili e il sempre crescente bisogno di assistenza proveniente da fasce sempre più crescenti di cittadini in difficoltà. Non voglio certamente questa sera fare un riassunto dell'operato di questa amministrazione, ma mi sembra ingeneroso e soprattutto sbagliato prendere spunto dall'avanzo di amministrazione per criticare l'operato di questa amministrazione. La mia speranza per il futuro è che la prossima amministrazione abbia la capacità materiale e morale di affrontare questi momenti economici e sociali così difficili. Proprio in questi anni, proprio come in questi anni li hanno affrontati e risolti il sindaco Molteni e la sua amministrazione. Ho ascoltato che non si vuole entrare nello specifico dei numeri, ma che occorre avere lungimiranza per il futuro e che non si condivide l'operato dell'amministrazione. Mi piacerebbe ascoltare delle proposte. Non si vuole farle in consiglio, mi aspetterei che venissero fatte almeno in commissione, altrimenti sono parole al vento. Sulle sanzioni, forse il consigliere Sava è abituato dai governi precedenti, dove veniva condonato di tutto, forse vorrebbe che anche le sanzioni venissero condonate. E infine, questo mi ha già preceduto la collega Catellini, ho sentito dire che i cittadini vanno in altre città perché i servizi costano meno. Certo, costano meno, non li assicurano. Nel concludere voglio ringraziare l'assessore Busi e il personale tutto degli uffici finanziari per la gestione competente e lodevole del bilancio 2011. Voglio inoltre assicurare la piena disponibilità del gruppo di Sondrio Democratica a sostenere e valorizzare il loro lavoro anche per il futuro. Grazie.
Grazie. Nessun altro? Vieni la parola al sindaco.
No, è Busi che deve rispondere.
Assessore, prego.
Non è mio abitudine replicare, però alcune precisazioni ci tengo a farle perché probabilmente non sono stato chiaro nella mia presentazione. Quando ho detto che siamo tornati con la spesa corrente a livelli del bilancio 2007-2008, credo che la chiave di lettura sia quella che questa amministrazione ha dovuto per forza di cose seguire tutta una serie di tagli per quanto riguarda la spesa, nonostante ci sia la parte spesa che automaticamente aumenta, perché noi su tutte le nostre contratti di servizio, con tutte le nostre forniture, automaticamente c'è l'applicazione dell'Istat e quindi la spesa teoricamente aumenta, se noi l'abbiamo ridotta perché siamo intervenuti, nonostante i tagli dei trasferimenti che ci sono stati in questi anni, abbiamo mantenuto i servizi. Per quel discorso che ho sentito di 3 milioni e mezzo di entrate, credo che sia solo contabilmente uno spostamento delle voci dal titolo 1 al titolo 2 e quindi il totale del titolo 1 e titolo 2 nel 2010 di 16.989 e nel 2011 di 16.831 secondo me è diminuito, non è aumentato. E il totale assoluto 1, 2, 3 sono 22.764 contro i 22.072, quindi questo grande aumento non lo vedo. Discorso avanzo dell'amministrazione Teatro Pedretti, ricordo che è in chiusura la società Teatro Pedretti che è garante per il finanziamento dell'opera in questo momento, la chiusura della società Teatro Pedretti porta in capo al comune l'obbligo del finanziamento dell'intervento sul teatro e quindi deve automaticamente garantire come finanzia, indipendentemente dalla situazione dei lavori, l'opera del Teatro Pedretti. Abbiamo fatto questa scelta, altrimenti non c'era, era anche un'opportunità perché comunque l'avanzo, l'ho cercato di dirlo, non si può usare per altre cose, quindi non mi pare che abbiamo fatto una cosa fuori. Le sanzioni, qualcuno ha detto qualcosa, non riguardano maggiori sanzioni per quanto riguarda il nostro corpo dei vigili, ma in gran parte riguarda anche accertamenti di residui vecchi, e la voce che aumenta è il discorso delle aree di sosta delle righe blu, che fortunatamente con la nuova società che ha il servizio di queste aree di sosta ci porta a un incremento importante su quella che sono gli incassi dei parcheggi, e anche in commissione ho dato i dati esattamente dove ho detto che l'area di sosta, il parcheggio dell'area di sosta aumenta, mentre le contravvenzioni nel primo trimestre del 2012 sono in forte diminuzione, non perché non c'è il controllo del servizio, ma perché la gente, se aumentano le entrate, pagano. Sulla pressione fiscale io ho sempre evitato di fare commenti del perché siamo la 08, se però continuate a dirlo, la 08 l'abbiamo beccato perché il commissario ci ha lasciato il regalo, e il commissario non l'ho chiamato io, e ci siamo trovati automaticamente lo 08. Sì, posso anche dire che volendo potevamo anche negli anni ridurre quello 08, caro Sao, ma se nel frattempo lo Stato tutti gli anni mi taglia 400-500, e l'ho detto prima che dai 5 milioni di euro del 2008 quest'anno abbiamo 2,8, questo non mi copre neanche l'aumento che c'è stato dall'addizionale, quindi a fare certe dichiarazioni forse starei un attimino più, o sarei un attimino più preciso. Sulla tassa rifiuti, anche qui non possiamo superare il 100%, ci siamo vicini con il discorso di accertamenti che stiamo facendo, è stato detto, si è parlato di evasione, se questo verrà, si supererà, ridurremo. È chiaro che anche la differenziata aumenta la differenziata, ma i costi di smaltimento e quant'altro costano. Faccio l'esempio del depuratore, i fanghi del depuratore prima si vendevano e si guadagnava qualcosa in agricoltura, adesso sono rifiuti speciali e bisogna pagare centinaia di migliaia di euro per smaltire i fanghi. Quindi è una lotta, l'ho cercato di dirlo in tutte le salse, dove si fa di tutto per risparmiare, ma poi ci sono delle influenze che ci portano a non riuscire a farlo. Gli oneri non entrano in merito, però diciamo, prima di dire certe cose forse mi documenterei un attimino di più. Grazie.
Grazie. La prova, sì.
Intanto, come non mai, perché di solito appunto il bilancio consuntivo veniva trattato più come una questione matematica e alcune valutazioni marginali. Io parto dalle considerazioni che sono emerse dall'intervento del consigliere Bortolotti e di Soppelsa. Io ho, come più volte espresso, anche quando non c'era questo governo, ma c'era il governo precedente, forti perplessità come amministratore locale, avvertendo una, uso questo termine, insensibilità centralista di fronte alle questioni delle autonomie locali. Anche oggi ravvisiamo un centralismo marcato che impone agli enti locali anche uno sforzo che io poi magari entrerò in alcuni dettagli, ma che appare evidente dal bilancio che ben ha presentato Busi, dove noi, ma soprattutto altri enti locali, sono chiamati a ragionare nel merito di alcune questioni e hanno portato a meglio tarare i loro bilanci, soprattutto da un punto di vista di spese. La questione del patto di stabilità, però, dobbiamo cercare anche di capire quello è che è il concetto di patto di stabilità interno a cui si dovrà tendere. Significa che non ci saranno più trasferimenti dallo Stato agli enti locali. Il patto di stabilità interno sarà una completa autonomia degli enti locali. Questo è fuori discussione. Quindi le tasse che quell'ente locale imporrà, condividerà con i suoi cittadini, saranno tarate in relazione ai servizi che quella comunità, che l'ente locale darà. È chiaro che questa cosa deve essere condivisa, probabilmente altri enti locali sceglieranno di non avere l'asilo nido, sceglieranno di non avere determinati servizi. Il Comune di Sondrio sceglie di fare alcuni servizi. Credo che ci sia stato un ampio consenso, o meglio un consenso più ampio rispetto alla maggioranza, su alcune questioni che noi abbiamo deliberato, che sono una parte importante del bilancio. Faccio riferimento al piano di diritto allo studio e all'ufficio di piano e servizi sociali. Credo che una parte del bilancio che attiene a questi due servizi abbia portato il Consiglio Comunale, a larga maggioranza, a fare delle scelte di mantenere certi servizi, di implementarli, di rinnovarli e di fare uno sforzo, come hanno fatto gli uffici di piano, anche di meglio ridefinirli. Questo è un sistema di scelta locale che poi attiene anche al sostegno di questi costi. Chiaro che noi stiamo vivendo in questo momento una questione che turba tutti gli enti locali e in particolare quegli enti locali che, non avendo rispettato il patto di stabilità nelle occasioni che erano state definite come elemento penalizzante, devono pagare una penale. È chiaro che questo Comune di Sondrio, per gli accadimenti a cui anche Busi ha fatto riferimento, si trova in queste due condizioni negative di subire questo passaggio verso il patto di stabilità interno con riduzione dei trasferimenti, ma di dover contribuire anche a versamento di risorse che potrebbero essere semplicemente a disposizione per attività. E anch'io sono convinto che analisi, a volte che sono un po' superficiali, che sono anche difficili da fare, lo ammetto, perché tutte le cose cambiano, non è più come una volta che si faceva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo a invarianza di situazioni. Oggi le variabili sono ogni 15 giorni, ogni settimana, vedete un po' la tiritera sull'IMU, perché Busi ancora non ha fatto riferimento a una questione. Il governo si è scelto una data per verificare tutto il sistema dell'IMU il 10 di dicembre. O il 10 dicembre o il 10 di novembre, insomma adesso mi dico dicembre. Voglio capire, nel momento in cui il governo ci dirà: bene, abbiamo verificato, i conti sono questi, ve ne diamo di più o ve ne diamo di meno, voglio capire cosa potrà fare il Comune in quella data, quando in quella data avrà già approvato, non potrà fare nessuna variazione di bilancio e tra l'altro assestamento già fatto e non potrà fare nessun altro. Allora, cosa si sceglie di fare rispetto anche a quello che Soppelsa ha detto? Altri enti locali, per consuetudine e a mio parere in un modo scellerato, che sono anche alla base di come le questioni magari non sono andate benissimo in Italia, o meglio, oltre le questioni si sono anche aggiunte queste, hanno scelto di dire: vabbè, sperperiamo soldi, usiamoli, non ne abbiamo, faremo debiti e qualcuno li pagherà. Anche questa questione dell'avanzo legato a mettere da parte i soldi del Teatro Pedretti sono segno di responsabilità, ma anche perché si ritiene che quell'opera la si voglia veramente fare. Utilizzare questi soldi per dire: siccome ce li ho qui, li uso. Poi la questione di come nel 2013 eventualmente recuperarli, o nello stesso 2012 dovessero ripartire i lavori e c'è da pagare un avanzamento dei lavori stessi, stante la situazione congiunturale è la questione, credo che sia oggettivamente impossibile. Quindi per correttezza dico che non ero soddisfatto come amministratore di un ente locale della situazione precedente, non lo sono ancora oggi quando ravvedo alcune situazioni. La dico uno così per portare un esempio: noi sulla questione del personale facciamo delle scelte importanti che hanno portato a una riduzione dei costi del personale. Ha fatto riferimento a Busi a una variazione di 100.000 euro che faremo a breve, 400.000 euro sono stati immessi in meno nel 2012. Dico che l'ufficio delle dogane ha fatto un bando di assunzione di personale che interessano le nostre frontiere qui nelle medie. Credo che qui sia l'espressione di una situazione che abbiamo verificato qui nel posto, e probabilmente del personale degli enti locali qui sceglieranno di andare a lavorare all'ufficio dogane, dove prenderanno 300 euro in più rispetto al contratto degli enti locali, ma questa è la testimonianza che ancora una volta non è demagogia sulle auto blu o del genere, che sono fatti eclatanti. Il sistema del centralismo, della burocrazia, non sta lavorando a una riduzione dei costi. E devo dire che Massera, che con le sue interlocuzioni notturne o mattutine preste con Busi, ha avuto rispetto ad altri un po' più di dati a disposizione. Lui ha ripetuto più volte, io l'ho messo anche in grande, qui ci vuole un messaggio forte, ha ripetuto 3 volte messaggio forte, e un gridino su qualche cosa me lo attendevo. In questo senso, non voglio essere polemico, ma il non leggere che la riduzione del costo del personale, ma anche del personale stesso, a fronte del fatto che i servizi sono in invarianza, testimonia che c'è stato grande risparmio, perché 400 più 100 fanno 500.000 euro sul personale, e non è poco, e non è assolutamente poco, è un elemento non marginale. Tutto il contenimento dei costi delle spese, tant'è che il bilancio corrente è lo stesso degli anni passati, avviene evidentemente per lo spending review, non mi interessano gli usi inglesi, ma un lavoro capillare, continuo, di controllo di tutte le spese, che fanno una somma interessante. Però non è questo poi quello che completa, perché se quando dicevo che il sistema dei servizi, vedasi piano diritto allo studio, ricordando che neanche i trasferimenti MISE della Regione Lombardia ci sono più, e noi dobbiamo assicurare anche trasferimenti alle scuole che lo Stato aveva deciso che avessero delle autonomie, che non hanno neanche più l'autonomia, che le stesse non hanno neanche le risorse per pagare quello che dovrebbero pagare all'ente locale. La questione stessa dei servizi sociali, i cittadini non è che vengono solo tassati, i cittadini ricevono una serie di servizi che Sondrio dà, e che in qualche aver messo una lira in più di soldi dell'amministrazione, cioè di tutti noi, in invarianza di bilancio, di spesa corrente, significa che abbiamo fatto una scelta politica forte che va nella direzione, a mio parere, di alcune richieste che tu o che lei, consigliere Massera, ha fatto. Cioè le scelte forti sono queste qua, e in questo momento mantenere servizi, in alcuni casi ampliarli, credo che sia ancora più rivoluzionario, provocatorio e senso di responsabilità rispetto a quello che magari qualcuno potrebbe pensare. Arrivo dall'assemblea della SECAM. Cioè, l'assemblea della SECAM, al di là di tutto, abbiamo fatto una scelta importante tutti insieme di una società, scegliendo che non dia utili, scegliendo che le tariffe siano quelle più basse possibili, ma il presidente De Gianni ha detto: questo è il bilancio che noi abbiamo approvato, ma nel 2012 non abbiamo la ragionevole certezza che le tariffe della SECAM, e che quindi pagheremo noi, possono essere invariate, ma non per una scelta politica, e perché anche solo l'incidenza del gasolio diventa un elemento su cui proprio non c'è neanche un attimo. E quindi siamo dentro tutti in un sistema in cui non c'è niente di stabile, c'è molto di variabile, e io ritengo che una sana stabilità dell'amministrazione, che credo che non sia un fatto negativo. Tacelli diceva: ah, qui ci si scontra con... ma io preferisco, ritengo che sia anche condivisa da altri, che la città, tutti i cittadini si attendono da chi è stato scelto di governare una coesione che non deve essere intesa come un muro invalicabile, ma un senso di coesione che non trasmette litigi come magari in altre esperienze passate, che non giovano in particolare in questo momento. Ed esprimo una considerazione molto personale, ma credo che sia oggettivamente vera: non è stato ancora colto dai cittadini tutti che, essendo in un momento di difficoltà, tutti, nessuno escluso, deve partecipare. Ma sarebbe interessante che questo messaggio arrivasse a quelli che, io non so per quale motivo, da DNA non sono neanche sfiorati dal fatto che a loro è richiesto qualche cosa di più. Nella sanità oggi in Lombardia andremo bene, ma nessuno più paga niente, quando secondo me una buona parte di queste categorie dovrebbero pagare, e credo che questo sia un segnale culturale estremamente negativo. Poi Noi dobbiamo lavorare insieme. Devo dire che come Consiglio Comunale in più occasioni Tacelli, secondo me, non deve metterla sulle questioni delle sue emozioni, delle emozioni più o meno importanti che lei ha espresso, ma su alcune questioni che noi qui in questo Consiglio Comunale abbiamo discusso insieme, e in più occasioni è uscita una maggioranza molto molto ampia. Questo è quello che il segnale del Comune di Sondrio deve dare su alcune questioni. Poi passo a una cosa che è apparentemente più banale, ma che non lo è, e che secondo me sta dentro anche in quell'analisi di questa particolare situazione. Sia Sava che Busi hanno detto che la raccolta differenziata è in aumento. Non è assolutamente vero. Oggi c'è stato un calo di raccolta differenziata molto importante e tra l'altro difficilmente analizzabile in un contesto di un obiettivo che noi dobbiamo raggiungere a livello europeo. Analizzando i primi dati emerge che per esempio la raccolta differenziata della carta è crollata, nel senso che noi non raccogliamo più tanta carta e soprattutto non la vendiamo, perché i privati che hanno produzione di carta importante se la vendono loro, perché incassano dei soldi. Questo è un dato che ci fa dire che la raccolta differenziata scende perché raccogliamo meno carta. L'altro dato, raccogliamo meno plastica. Questo secondo me in realtà è un elemento più positivo, anzi è sicuramente positivo, legato ai fontanelli. Si riduce a qualche altra raccolta differenziata, il sacco nero resta stabile nel tempo. Evidentemente alcuni consumi legati all'alimentare e alle cose si stanno mantenendo, ma tutto il resto sta crollando. E quindi non è essere in negativo. Noi tutti insieme dobbiamo toglierci di dosso alcuni sistemi di analisi che consideravamo consolidati, ma sapere affrontare che le questioni del cambiamento sono veramente, uso questo termine, eccessivo. La questione dell'IMU è incredibile, cioè volevo dire è assolutamente incredibile. Le post analisi a dire ma era meglio se lasciava l'ICI dalla prima casa prima, il dato che anche questa cosa viene gestita a livello centrale e viene più vista. Bene, verifichiamo quanto ci arriva lo Stato e poi, cari sindaci, cari comuni, fate quello che volete. L'ultima cosa è la questione, per esempio, del ciclo integrato delle acque. Ci sarà la questione del ciclo integrato delle acque. Le analisi dicono che, almeno per il nostro ambito, dico della comunità montana, i costi e le entrate sono pari, ma l'analisi dice che questo accade perché c'è Sondrio. Le tariffe di Sondrio di fatto sosterrebbero in futuro qualsiasi possibilità di investimento che la società di valle dovesse fare sull'acqua. Questa è una questione importante, nel senso che probabilmente, e questo è auspicabile, va bene il senso della solidarietà, ma se qualcuno dei comuni vicini dice venite da noi, perché tanto da noi non ci sono i contatori dell'acqua, non pagate il rifiuto al 100%, questo sistema crolla, non regge. Finora probabilmente con demagogie, quando sento qualche sindaco che dice la mia campagna elettorale propongo che gli alberghi non paghino l'acqua, ma per quale motivo deve pagarla il Comune di Sondrio l'acqua negli alberghi? C'è la necessità di rivisitare tutto il sistema. Io credo che con le modalità di lavoro che Busi ha impostato nel suo settore, credo che ci sia il connubio più corretto tra gestione tecnica e anche, diciamo, della gestione meramente politica. Nel momento in cui la gestione tecnica incapace ha superato l'assenza della politica, si è andato incontro al non rispetto del patto di stabilità in una precedente esperienza amministrativa. In questa occasione io ringrazio Busi e ringrazio gli uffici col quale lui collabora, perché riescono a essere sufficientemente rigidi, ma nel contempo anche essere elastici tutti i giorni per cercare di non pesare poi probabilmente è troppo poca la base della piramide su cui in Italia, ma anche nel nostro comune, si paga, perché l'addizionale IRPEF in riduzione o meglio addizionale IFER, guardo Bordoni, guardo qualcun altro che ha consegnato la denuncia dei redditi, si contribuisce in un modo importante. Devo dire che dispiace pensare che qualcuno che contribuisce al proprio comune con un reddito importante e lo dà anche attraverso addizionale venga considerato più cretino, più coglione rispetto a un altro che si presenta con la, non sto dicendo te, ma che si presenta con una faccia tosta incredibile a chiedere l'esenzione da parte del medico o magari il certificato per andare a giocare a golf, naturalmente senza essere nulla facente, nulla tenente e per di più in carico al sistema nazionale gratuito. Quindi queste cose che non sono banali sono l'elemento che noi dobbiamo continuare a vivacizzare per senso di appartenenza e per solidarietà sociale. Grazie.
Grazie. Bene, pongo allora in votazione l'approvazione del rendiconto della gestione per l'anno 2011. Ci sono astenuti? Allora, 10.
Scusa, sono 11.
No, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10.
Ritiro.
Favorevoli? Grazie. Contrari? Nessuno. 22 favorevoli e 10 astenuti.
Solo un intervento molto personale, posso ringraziare chi si è astenuto perché è un segno veramente molto importante, vi ringrazio.
Grazie, passiamo al prossimo punto, modifica della convenzione urbanistica relativa all'attuazione dell'ex PAO 50 di via Don Borghini. La parola all'assessore Colombera.
Grazie Presidente. Partiamo da una considerazione che ci riferiamo a un PAO, che è il numero 50 di via Don Borghino, che risale al 2004 e nell'operazione edilizia prevista allora c'era la considerata la cessione gratuita al Comune di Sondrio di aree per urbanizzazione secondaria per una superficie di circa 970 metri quadri. 786 erano identificati e quindi messi a disposizione, li vedete, credo che tutti abbiate le mappe come documentazione e quindi sono quei quattro mappali del foglio 34 e rappresentano appunto i 786 metri quadri previsti in cessione, mentre i rimanenti 185 erano monetizzati a un prezzo di circa 18.500 euro. In un passaggio successivo nel 2009 i proprietari che hanno appunto edificato in questa zona hanno fatto una proposta al comune di poter avere di nuovo la piena disponibilità di queste aree, cioè di questi 786 metri quadri previsti che sono a margine della proprietà e per chi magari non ha in mente o non riesce a leggere la carta, ma credo che sia sufficientemente chiara, sono terreni che si trovano immediatamente al di sotto della sede stradale della panoramica che va verso Colda, all'altezza appunto dello svincolo che poi porta al Moncucco, quindi la via Besta. E chiedono quindi, nel 2009 c'è questa proposta in cui i proprietari chiedono la piena agibilità di queste aree e in cambio propongono la cessione di aree che si trovano nel Parco Ovest e che sono due aree che sommano a 3100 metri quadri, anche qui nella mappa vi rendete conto di dove sono ubicate, cioè sostanzialmente tra il retro della scuola Torelli e dell'albergo Vittoria, proprio per avere poi la possibilità di riavere queste aree che sono adiacenti all'edificio. Questa proposta è stata valutata, è stata presa in attenta considerazione, e quindi il motivo per cui viene posta e proposta in consiglio questa sera è perché, appunto, provocando una modifica della convenzione e quindi ha necessità di questo passaggio che è stato fatto ovviamente in precedenza in commissione, dove appunto andiamo a, in questo caso, se approvata, a ratificare questa iniziativa. Per ulteriore dato, che anche se credo che abbiate tutti letto la documentazione allegata, in questo caso dunque il comune si diventa proprietario di un'area molto importante e anche decisamente strategica sul Parco Ovest, un'area che in effetti è già utilizzata, però oggettivamente è di proprietà privata, quindi il proprietario attuale la volesse recintare ne avrebbe pieno diritto. In questo caso vengono anche recuperati gli oneri di urbanizzazione dovuti a suo tempo, che allora ammontavano a 15.000 euro, cifra che viene ovviamente rivalutata con i dati attuali e che diventa di 19.500 euro. L'ultimo aspetto che riguarda questa operazione è che, come sapete, operazioni di questo tipo ne abbiamo già effettuate in passato. Nel momento in cui viene ceduta un'area al comune, cioè rimane quest'area che comunque, sto parlando dell'area del Parco Ovest, genera comunque una volumetria perché c'è sopra un indice volumetrico, questa volumetria in questo caso rimane in gergo si dice rimane in volo, cioè rimane in sospeso perché non ha immediatamente una destinazione. In questo caso sono previsti una sorta di registro da parte dell'ufficio tecnico che tiene conto di questi volumi, come dicevo, in volo, per poi seguirne la successiva destinazione. La volumetria che genera quest'area non è di tutti i 3100 metri, perché da questi 3100 metri quadri vanno detratti i 971 che dicevo prima inizialmente, che facevano parte dell'operazione PAO numero 50 del 2004. Quindi credo che la considerazione appunto che è stata fatta è che andiamo ad acquisire un'area che è fondamentale per il completamento del Parco Ovest, un'area peraltro che non necessita di nessun tipo di ulteriore operazione o di ulteriore intervento anche finanziario da parte del Comune, perché è già a disposizione, contrariamente alle aree che erano previste inizialmente nel PAO numero 50, dove comunque interventi anche di notevole peso dovrebbero essere comunque fatti per poter accedere a queste aree. Recuperiamo appunto, come dicevo, anche gli oneri di urbanizzazione, quindi credo che questa operazione che vi pongo all'attenzione possa essere tranquillamente accolta. Grazie.
Grazie. Interventi su questo punto? Consigliere Sava. Farò un intervento molto breve e lo comincerò leggendo le affermazioni dell'allora consigliere Molteni nel Consiglio del 27 febbraio 2004, con il quale il Consiglio ha approvato all'unanimità il PAO 50, individuando la necessità per pubblico interesse che quell'area di giardino botanico venisse destinata a standard localizzato. In particolare il consigliere Molteni diceva
Affronto questo tema per quelle poche conoscenze urbanistiche che ho maturato, affermando che la proposta che arriva dal privato e che coinvolge un'interessante iniziativa che vede il giardino botanico, ma in ogni caso una riqualificazione di un'area che ha interessanti funzioni, non solo ludiche nella parte più vicina alla via Rusardi, ma anche come percorso alternativo che collega due parti della città, una parte alta sul marciapiede, credo che questa sia una proposta interessante che il cittadino ha fatto e che credo sia il motivo per cui si esprime un voto favorevole. Questo mi pare il modo corretto per affrontare una richiesta nell'interesse più generale della città e per cui esprimerò a nome del gruppo voto favorevole e, ripeto, il Consiglio aveva approvato l'unanimità. Nel 2004 questa decisione, ora questo Consiglio si trova la proposta di modifica totale di questa iniziativa di pubblico interesse, cioè che questo standard venisse localizzato e che fosse di interesse pubblico, riconosciuto da tutto il Consiglio di allora. Indubbiamente dobbiamo dire che il privato fa quello che gli consente l'amministrazione, e in questo caso l'amministrazione ha variato con il PGT la destinazione di quell'area, rendendola non più di pubblico interesse, per cui giustamente il privato, sotto un profilo tecnico, chiede che quel vincolo lì venga tolto. Ma secondo me l'errore sta nella gestione del PGT, che non ha salvaguardato nemmeno quello che era già oggetto di convenzionamento e che, guarda caso, dal 2004 al 2011 non è mai stato ceduto quell'area all'amministrazione comunale. Se ciò fosse avvenuto, questo cambio, spostamento, trasferimento del vincolo pubblico non sarebbe stato possibile. Per cui è inutile che mi dilunghi su questa vicenda, che conosco molto bene perché l'avevo portata io in consiglio e sulla quale avevamo lungamente discusso e sulla quale era stato trovato l'unanimità di quel consiglio in punto di pubblico interesse. Ora, se questo consiglio vuole ritenere che questo non sia più pubblico interesse e che quest'area sia opportuno che ritorni al privato in esclusiva disponibilità e proprietà, ricordo anche che nella convenzione, e l'assessore non l'ha citato, il privato si era assunto anche l'obbligo della manutenzione integrale delle aree pubbliche, che adesso sparisce ovviamente come impegno, e questo consiglio faccia quello che ritiene. Sicuramente non avrà, per una coerenza mia rispetto probabilmente a quella di qualcun altro, il mio voto favorevole.
Grazie. Consigliere Morelli.
Grazie. Allora, io evidentemente nel 2004 facevo cose magari anche più interessanti che partecipare ai consigli comunali, ma credo che ci fosse... No, sto scherzando, dai. Credo che ci fosse... Ci sia un elemento discriminante tra la situazione di allora e la situazione di adesso, che non lo dico per difendere il sindaco, ma perché mi sembra oggettivo, perché adesso si prospetta una soluzione per la quale ci viene proposto uno scambio che secondo me è molto più vantaggioso rispetto a quello di prima, che è quello di avere 3.000 metri quadri al Parco Ovest. E al di là del fatto che l'orto botanico nessuno mette in dubbio che sia importante, e i collegamenti di cui si parlava prima, anche se sono ancora tutti da costruire, possono ancora essere anche interessanti, poi non so se peraltro solo con queste aree riusciremo a fare proprio il collegamento completo, perché mi pare che forse ce ne siano in mezzo anche delle altre. Però di fronte a una proposta di avere questa grande quantità di aree al Parco Ovest e diciamo area tra l'altro già utilizzata in una zona della città, già fruita, già frequentata e molto apprezzata, credo che fosse sia giusto decidere di accettare questo scambio, perché il Parco Ovest negli ultimi anni mi pare che si debba dare atto all'amministrazione che ha fatto dei grandi passi avanti nell'acquisizione di queste aree, tra l'altro sempre in modo non oneroso, ma ha messo a disposizione una città, una zona che da anni, diciamo così, la città chiedeva,
una zona che magari anche con piccoli interventi di arredi o cose del genere, anche se poi sappiamo che quest'anno sono in previsione delle ulteriori attrezzature, è una zona della città che mi pare che sia molto, come dicevo prima, molto apprezzata, ed è fondamentale, credo, se andiamo a vedere la mappa del Parco Ovest, mi pare che queste due aree sono fondamentali, e regolarizzando la situazione, che già di fatto adesso è una situazione di area privata a servizio del parco, credo che sia importante. Quindi in logica conseguenza, in coerenza, in continuità con i risultati che abbiamo ottenuto sul Parco Ovest, credo che questa sia una proposta che vedrà il voto favorevole della maggioranza.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Bordoni.
Non c'ero neanche io nel 2004. Però mi pare giusto far rimarcare come questo che viene proposto non sia un grande atto di generosità, perché qui adesso sembra che stia parlando di benefattori. Calma, ecco, non parliamo di benefattori, parliamo semplicemente di un legittimo interesse che viene esercitato attraverso, oltretutto, cedendo le aree. Il proprietario delle aree si porta a casa i diritti volumetrici, quindi voglio dire, stiamo facendo né più né meno che un discorso di reciproca utilità, mettiamolo così. Ecco, quindi io toglierei le mitizzazioni, toglierei l'entusiasmo per i parchi, nel senso che è condivisibile l'entusiasmo, ma oramai l'area agricola del Sondrio è parco, tranne l'agricola strategica dove non siete riusciti a metterla, però lì avete messo un'espansione della zona, come si chiama? Produttiva, ecco, lì siete stati un po' insensibili, però sul resto non si può dire che manchi la sensibilità al parco. E quindi indubbiamente questo è un tassello che consente, non so se di completare o di rendere funzionalmente continua la parte del Parco Ovest, va bene, però ecco, con calma. Grazie.
Grazie. Chiesto la parola all'assessore Colombora.
Ma semplicemente per dire che nessuno nega l'aspetto di interesse pubblico legato alla convenzione del 2004, semplicemente si valuta un'opportunità, anche qui anch'io sono dell'idea, per carità, senza enfatizzare niente che cosa, cioè, è stato detto, cioè evidentemente si trovano degli interessi reciproci, comuni, e quindi semplicemente si fanno a fronte di una situazione che è cambiata, si fanno delle valutazioni, e come tale, se si ritiene che ci sia un interesse altrettanto di pubblica utilità e probabilmente maggiore rispetto al precedente, lo si fa. Cioè, il fatto del concetto dell'orto botanico, ricordo che tutte le aree adiacenti a quelle che nel 2004 erano state previste, sono ancora tutte aree private, quindi sarebbero state comunque da acquisire, e come ho detto prima, con un dato di fatto che con degli interventi dal punto di vista pubblico per renderle agibili e collegate al resto dell'orto botanico di notevole entità. Quindi è una valutazione in questi termini, quindi non credo che ci sia da fare, nessuno ha fatto trionfalismi, è semplicemente un dato di fatto. Grazie.
Grazie. Non ci sono altri interventi? Bene, allora pongo in votazione la modifica della convenzione urbanistica in data 25/8/2004, repertorio 16/98/62/14/284, notaio Surace, relativo all'attuazione dell'ex PAO numero 50 di via Don Borghino, approvazione schema di atto modificativo. Ci sono astenuti? Favorevoli? 4 astenuti, 27 favorevoli. Passiamo al prossimo punto, variante al piano attuativo nell'ambito numero 15 dei tessuti di completamento, articoli 18 e 19 dell'NTA del piano delle regole, invariante al piano di governo del territorio vigente, adozione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12-2005, successive modifiche intercorse. Sempre l'assessore Colombera.
Grazie Presidente. Allora, il riferimento è al, faccio un accenno alla, all'RT, in realtà era l'RT 17 e 17 bis del vecchio piano regolatore, e questo piano era stato approvato, se ricordate, verso, vedo la data, quindi il 29, avevo in mente novembre, quindi il 29 novembre del 2010, ancora col vecchio piano regolatore. Era un'operazione che era in atto da tempo e quindi era stata conclusa. Il soggetto attuatore, a fronte delle nuove, del nuovo PGT, del nuovo piano di governo del territorio, ha presentato appunto all'amministrazione una proposta di variante a questo piano attuativo, che prevede un aumento della superficie lorda di pavimento. Ricordo che il piano precedente era in una cifra dell'ordine di circa 2200 metri quadri. In questo caso, con le nuove regole del piano di governo del territorio, c'è la possibilità di un ampliamento di ulteriori 500 metri quadri, quindi per arrivare a un totale di 2700 metri quadri. Questo sta a significare che l'attuatore propone di distribuire questi 500 metri quadri di volume in più, previsti peraltro dal PGT, sostanzialmente alzando di un piano entrambi gli edifici. Non so se vi ricordate nel rendering che avevamo visto allora, dall'ultimo piano uscivano solamente le torrette degli ascensori. In pratica l'ultimo piano viene completamente, appunto diventa un piano a tutti gli effetti, e quindi la nuova configurazione è quella che vedete. Si rende necessario un passaggio in consiglio per questo motivo, perché se questo aumento volumetrico fosse stato in qualche modo proposto in estensione, non in altezza, il piano sarebbe stato conforme e quindi, in base alla nuova legge regionale del marzo di quest'anno, avrebbe necessitato solamente di un passaggio di giunta. In questo caso invece è necessario questo passaggio che facciamo questa sera, perché il PGT in questo particolare piano prevede un'altezza massima di 10 metri. Concentrando questi volumi aggiuntivi, alzando di un piano i due edifici, si va a superare questa altezza, quindi diventa a questo punto variante al PGT, e quindi, come tutte le varianti al PGT, generano prima di tutto anche il fatto di fare anche una valutazione ambientale strategica, cioè una procedura di VAS o di esclusione dalla VAS. In questo caso è stata fatta, ed è stata fatta una procedura di esclusione dalla VAS, in quanto la proposta di modifica non va in sostanza a stravolgere il piano precedente, e prevedono appunto poi un passaggio in consiglio comunale, quindi motivo per il quale siamo qui questa sera a parlarne. Ricordo che questo aumento volumetrico genera, per quanto riguarda gli aspetti delle aree per servizi e delle aree per misure compensative, genera dal punto di vista di aree per servizi un'acquisizione da parte del comune di 420 metri quadri, che vengono in questo caso monetizzati per un importo unitario di 190 euro al metro quadro, e quindi di 79.800 euro. Mentre per quanto riguarda la monetizzazione di aree per misure compensative, sono altri 300 metri quadri che anche in questo caso vengono monetizzati, per un valore unitario di 60 euro al metro quadro, quindi per un totale di 18.000 euro, quindi la monetizzazione complessiva sono circa 100.000 euro. Credo che anche qui sia un'operazione che sia condivisibile, anche perché se ricordate quando, adesso vi faccio vedere magari un'altra vista che può essere più interessante, quando allora ne parlammo, se vi ricordate, la scelta che facemmo su questa operazione era quella di ridurre al minimo le aree diciamo pubbliche, proprio data la zona, e di concentrarle in quelle parti che erano di sicuro interesse pubblico, cioè quelle che vi vedete, la piazzola, il collegamento verso l'alto, verso quindi la via Venosta, il collegamento pedonale che ritorna sulla via Venosta da una parte e il collegamento al di sotto che correrà al di sotto della strada e che si andrà ad uscire sull'uscita della via Valmalenco. Quindi allora si fece questa scelta proprio di avere a disposizione semplicemente queste aree, anche per un discorso poi di manutenzione, lasciando tutta la parte a verde al privato, perché allora mi pare venne anche condivisa la valutazione che qui particolari aspetti di verde pubblico non li ritenemmo necessari, mentre invece importanti erano appunto i collegamenti, diciamo così, pedonali. Quindi questa operazione con il sovralzo di un piano su ogni edificio permette di non andare a stravolgere completamente quello che era il piano urbanistico proposto e quindi consente di introitare una somma importante, quindi a voi la discussione e mi auguro anche l'accoglimento di questa proposta. Grazie.
Grazie. Interventi su questo? Consigliere Sava. Sì, mi sento in dovere di fare un piccolissimo e brevissimo intervento, perché anche qui abbiamo una situazione che avevamo già preannunciato in sede di discussione del PGT, e cioè che avevamo evidenziato come vi fosse una discordanza fra il piano attuativo che avevamo appena approvato e convenzionato in termini di superfici lorde di pavimento edificabili e le superfici lorde di pavimento edificabili previsti dal PGT per l'ambito numero 15 dei tessuti consolidati. Sulla medesima zona, dunque, c'è stata una modalità schizofrenica, direi, da parte dell'amministrazione di guardare a quest'area, approvando e convenzionando piano attuativo per 2200 metri quadri e poi subito attribuirgli una volumetria superiore. Si parlò di errore, si parlò di errore non corretto, resta il fatto che adesso giustamente il privato blocca il piano attuativo e dice: datemi 500 metri quadri in più a cui ho diritto in base al nuovo PGT. Questo cosa comporta? Comporta semplicemente quello che ha detto l'assessore, e cioè, colleghi consiglieri, siamo chiamati a distanza dall'entrata in vigore del nuovo PGT di 5 mesi, 6 mesi, a fare una variante, per carità si possono fare tutte le varianti di questo mondo, ma una variante semplicemente perché non si è voluto prendere atto di un errore nel calcolo dei volumi, una variante sotto profilo delle altezze, per cui laddove il piano prevedeva 10 metri e 50, non 10 metri, 10 metri e 50, si andrà ad alzare l'edificio di altri 3 metri. Tutto è fattibile, tutto è possibile, c'è però un principio di coerenza anche qui, a mio parere, che va rispettato, per cui non mi sento di approvare quello che era un errore, che è stato segnalato come tale, ma che non è stato riconosciuto e che adesso porta a condurre una variante di PGT appena approvato. se dal punto di vista privato, ripeto, è tecnico, la scelta è indiscutibile, da un punto di vista della coerenza e del buon governo, del piano di governo del territorio, direi che non ci siamo.
Consigliere Tacelli.
Personalmente condivido le critiche mosse dal consigliere Sava. A monte direi che sono ancora più critico su questo intervento, che a mio avviso è stato realizzato per l'appunto in un'area su cui io non avrei personalmente edificato alcunché, ma soprattutto non capisco la logica di cementificazione del territorio comunale di fronte ad un numero rilevante, significativo di appartamenti sfitti, di un'area carina, carini, che è tutto fuorché carina, che probabilmente non vedrà mai la luce, e non riesco a comprendere veramente la logica di cementificazione, che non vorrei fosse legata semplicemente ad una ricerca degli oneri di urbanizzazione. Io spero di no, forse una visione limitata, però questo è il mio giudizio.
Grazie. Consigliere Morelli.
No, solo per dire che, senza riaprire le discussioni sul PGT, noi quando prima di fare il PGT avevamo detto in maniera chiara che questi, diciamo, i piani attuativi in corso, questo per esempio mi pare che risale al 2006, era giusto, e confermiamo quella scelta, di portare avanti con le regole che avevano, senza cambiare le regole durante la partita, diciamo così, per usare una metafora sportiva. E quindi noi abbiamo scelto di fare questa continuazione, di portarlo al termine. Dopodiché il privato, di fronte a queste due possibilità, poteva continuare a mantenere quello che aveva già in essere, o poteva valutare di incrementare la sua possibilità edificatoria che veniva dal PGT. Io credo che non era una scelta così scontata, visto che si fa fatica a vendere gli appartamenti, visto che si parla tanto di IMU, non era così poi scontato che il privato avrebbe scelto questa possibilità, anche considerando il fatto che deve anche versare una cifra intorno ai 100.000 euro. Quello che a noi interessa peraltro è che questa soluzione, intanto non occupando altro suolo, ma anzi mantiene quell'impianto urbanistico di quelle camminamenti che avevamo tutti, credo, a quantomeno larga misura in quel consiglio di novembre, avevamo tutti positivamente valutato, e quindi il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. Consigliere Soppensa.
Grazie Presidente. Ma io, pur riconoscendo quanto ho detto dal consigliere Sava, anche perché ero presente nel 2006, però in questo caso credo di dover preferire il merito al metodo. Cioè, ormai siamo in presenza di un PGT, noi non l'abbiamo votato, esiste, e quindi io dico che bisogna andare avanti. E in questo caso per me il merito significa che questo aumento di volume, con questo aumento non c'è consumo di territorio. Tutto sommato non modifica più di tanto l'estetica, perché io mi sono fermato anche a guardare bene qui, proprio nella zona, e credo che poi alla fine porti qualcosa nelle casse del comune, visto che abbiamo appena parlato di mancanza di soldini. E il nostro voto sarà favorevole, grazie.
Grazie. Altri? Nessuno. Allora pongo in votazione la variante al piano attuativo dell'ambito numero 15 dei tessuti di completamento, articoli 18 e 19 dell'NTA del piano delle regole, in variante al piano di governo del territorio vigente, adozione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12/2005, successive modifiche intercorse. Astenuti? Un attimo che segniamo i nomi, così è più tranquillo. Favorevoli? Aspetta, sarà.
Contrari? 2. Allora, 24 favorevoli. 24 favorevoli, 4 astenuti e 2 contrari. Bene, abbiamo concluso. Grazie, al prossimo consiglio.